vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Le 9:01 post meridiane. Oggi è domenica 24 aprile e questa è Le dita nella presa. 87.9 è la frequenza da cui trasmettiamo, la frequenza che da tanti anni è occupata da Radio Onda Rossa, un emittente del tutto particolare nell'etere romano che trasmette da 45 anni senza pubblicità. Per fare questo piccolo miracolo contiamo sul finanziamento che le persone che ci ascoltano ogni giorno e ogni anno non hanno mai mancato di darci. Anche questo anno abbiamo ricorso alla modalità elettronica di crowdfunding per finanziare le tante spese della radio, 30.000 euro. Ma naturalmente la forma che più preferiamo è sempre quella dell'incontro di persona, del contatto, nelle mobilitazioni, ed è per questo che domani saremo presenti dalle 13:14 circa a Piazza Mucitelli Persiani in una giornata di celebrazione della festa della liberazione. E Le dita nella presa, tornando a noi, è la trasmissione che una domenica ogni due vi parla di tecnologia e dintorni. Potete anche ascoltare le precedenti puntate andando sul sito della radio ondarossa.info, cliccando su palinsesto, poi su domenica e lì ci siamo noi, Le dita nella presa. I contatti per chi volesse chiamarci: 06 49 1750, il numero di telefono, ondarossa@ondarossa.info, Le dita nella presa @ondarossa.info. Allora, siamo qui anche questa sera e anche questa sera, come abbiamo fatto per le due ultime puntate, diremo almeno qualcosina, ma meno di quanto ci siamo dilungati nelle puntate precedenti, sul tema dei Bitcoin. Infatti da qualche puntata abbiamo fatto un po' di approfondimenti sul Bitcoin per capire diciamo anche quali sono la cultura di riferimento, no? Quali sono le ispirazioni di quel mondo che ha senz'altro dei punti di vicinanza con un mondo a cui apparteniamo, ma non poi così tanti come a volte si crede, come capiamo che le persone che magari anche ascoltano questa trasmissione magari potrebbero credere. In fondo noi non siamo poi così affascinati dalle implicazioni pratiche delle criptovalute, dalla tecnologia magari anche sì, ma dalle sue implicazioni pratiche un po' meno, e anche oggi qualcosina sui Bitcoin abbiamo da dirla.
Sì, vi diciamo è una cosa molto breve, perché in realtà non era in un certo senso previsto di parlarne, però ci è capitato sotto mano un articolo pubblicato da Wired, che di cui noi non vi parleremo in dettaglio, ma semplicemente per dare una infarinatura, poi se volete ve lo potete
anche
leggere,
perché l'articolo è lunghissimo.
Sì,
ma una roba vabbè,
comunque, se avete le vostre avete qualche oretta da perdere,
è un romanzo come un altro.
Sì, allora l'argomento di questo articolo sostanzialmente è una cosa che noi avevamo già accennato nelle puntate scorse e riguarda diciamo quello che ci vedo io come retroscena, la sostanziale mancanza di riservatezza di sicurezza nelle transazioni tramite criptovalute per sé. Cioè, è molto diffusa la vulgata che usare le criptovalute è una cosa che viene fatta nei siti del dark web perché sono sicure, non sono rintracciabili, eccetera eccetera. Però questa storia ci dimostra che, come già avevamo detto, questa cosa non è vera, che non sono rintracciabili, perché le criptovalute tipo Bitcoin nella loro blockchain contengono traccia di tutte le transazioni che sono state fatte. Quindi comunque...
Beh, la verità, proprio tutte quante le criptovalute si basano proprio per come funzionano sul concetto di tracciabilità. Non so se magari c'è qualche eccezione, visto che hanno fatto 1 miliardo di criptovalute abbastanza sperimentali. Sì,
infatti io sono abbastanza do sempre questa incertezza, non perché ne conosca qualcuna che non lo fa, ma perché non sono sicuro che non l'abbiano fatta.
Hai il terrore del quantificatore universale.
Esatto.
Sì, che non si sa mai. Può sempre darsi che qualcuno una sperimentazione sulle monete attenta alla privacy l'abbia fatta, ma per il grosso...
Però tutte quelle che voi sentite normalmente, di cui sentite normalmente parlare, non hanno, sono tracciabili, sono sostanzialmente tracciabili.
Cioè, quelle di cui sentite nominare, io penso siano solo Bitcoin e forse Ethereum.
Sì, no, ce n'è qualche
altra. Le altre
altra,
non bucano il giornale.
Sì, sì, però anche quelle che un poco di cui sente nominare, tipo il Dogecoin, comunque sono di questo tipo.
Già.
Scusa, non vuoi sentire Elon Musk e famiglia?
Esatto.
La storia, dicevamo, è una storia brutta, perché l'argomento, vedete, è un argomento che diciamo colpisce molto, perché riguarda una questione di sostanzialmente scambio di materiale pedopornografico con pagamenti in Bitcoin. Praticamente si tratta di una cosa diciamo che va avanti da anni. Questa è un'indagine su cose che sono successe già nel 2015 e quindi sostanzialmente sono anni che indagano su questo argomento. Si tratta essenzialmente di appunto una, come dire, una catena, una network di scambio di materiale pedopornografico
particolarmente grande. A quello che ci dicono si parla del più grande mai trovato. Insomma, evidentemente una realtà per cui non è che c'è una simpatia di nessun tipo da queste parti, ma di cui comunque è interessante, come dire, come caso di studio, perché la cosa ovviamente ha anche una serie di risvolti sociali molto grandi, di cui sinceramente non ci sembra di avere particolari cose da aggiungere a quello che un po' già potete trovare dovunque, perché mi sembra un argomento in cui, come dire, che raccogli dell'unanimità. Che a volte infatti proprio per questo ha saputo trasformare questa unanimità, no, nella creazione di misure repressive di facile consenso. Ma al di là di questo, no, è interessante vedere come le persone che gestivano questo sito, che evidentemente avevano un chiaro sospetto che le loro azioni potessero essere perseguite penalmente, mi sembra,
anche
evidente.
Perché chiaramente questo era un sito che girava su Tor, quindi diciamo qualcosa per proteggere, cioè avevano capito che c'era bisogno di fare qualcosa per proteggere,
e qualcosa avevano fatto,
sì, e qualcosa avevano fatto, ma non avevano capito in realtà.
Così come funzionava: tu potevi facendo i pagamenti ad un certo indirizzo Bitcoin, quindi davi dei soldi di fatto a chi lo gestiva, guadagnavi dei punti sul sito, e questi punti di fatto erano soldi e che potevi spendere per vendere, per comprare, e poi acquisire nel vendere sostanzialmente. La cosa che chissà se queste persone avevano realizzato è che è estremamente semplice avere la storia di tutte quante le transazioni di un indirizzo. Quindi, dato un indirizzo Bitcoin, si può sempre avere la storia di tutte quante le transazioni che quell'indirizzo hanno coinvolto, quindi sia i soldi da dove sono arrivati i Bitcoin ricevuti, sia verso dove sono andati i Bitcoin usciti. Questo è sempre possibile al di là delle... qui non stiamo parlando dell'intercettazione. Non è come dire che il telefono può essere intercettato. Il telefono può essere intercettato, ma potrebbe anche non essere intercettato.
Cioè, se tu perdi il momento dell'intercettazione, non è che poi nella chiamata sono conservate le tracce.
La maggior parte dei telefoni magari tiene traccia dei messaggi. Sì. Sì, già da molto tempo anche gli SMS, no, erano conservati, magari non tutti perché la memoria era piccola, ma a parte questo di concetto venivano conservati, potendo. ma registrare l'audio delle chiamate di principio i telefoni non dovrebbero farlo. Poi sì, vedremo che a volte lo fanno.
A volte lo fanno, ma in generale non lo fanno. Quindi sostanzialmente qua c'è la principale grossa differenza. Invece nelle transazioni con criptovaluta la transazione è registrata, ma non solo la transazione è registrata per un caso, la transazione deve essere registrata perché la criptovaluta funziona proprio in questa maniera, cioè è sì, una catena di transazioni. Di conseguenza non ti puoi perdere o puoi oscurare una transazione, perché sennò finisce l'affidabilità della criptovaluta.
Sì, sì, in un certo senso la blockchain si può considerare come un gigantesco, come si chiama, il registro in partita doppia globale. No, è come avere un registro di ogni cosa, per cui lo Stato di sapere quanti soldi hai tu non lo fai guardando il portafoglio e sentendo quanti spicci hai in mano, ma lo fai facendo la somma di tutte quante le transazioni preesistenti, per cui si dice: ma tu hai ricevuto 8 soldi in questa data, poi ne hai spesi totti altri o quindi oggi hai un bitcoin, mm-hmm, sei ricco.
Sì.
Niente, quindi questo è un caso che comunque ci dice come evidentemente, al di là delle motivazioni di queste persone, anche le persone che credono di aver bisogno di sicurezza spesso fraintendono, credendo ad una vulgata tipica che sente tanto dire, cioè che le criptovalute sarebbero sicure, anche per l'utilizzo di questa parola cripto che allude alla sicurezza, ma in realtà si riferisce a tutt'altro, a tutto un altro tipo di sicurezza. Quindi le criptovalute no, non sono assolutamente uno strumento anonimo, in generale sono anche difficilissime da usare in maniera anonima anche per chi ci si impegna molto.
Sì,
senso di sicurezza ti frega.
Sì, e loro da questo punto di vista, diciamo, neanche si sono impegnati tantissimo, perché si erano impegnati appunto nell'uso di Tor, nel gestire queste cose con i punteggi, per esempio era praticamente chiaro da dove avveniva la transazione, cioè il sito di scambio dove avveniva la transazione economica che veniva registrato era praticamente chiaro e facilmente rintracciabile.
Sì, sì, sì.
Comunque, diciamo, su questo, per quanto riguarda...
Ma non solo questo, cioè, comunque ci tenevo a precisare il fatto che, perché a volte uno pensa, come dire, c'è un diffuso approccio, che è quello del ma con abbastanza cautela tutto diventa sicuro, quindi studiando di più posso cavarmela. E benché l'approccio mi piacerebbe incentivarlo, perché è un approccio, come dire, no, che appunto incita a studiare di più, ad approfondire, quindi insomma anche all'hacking, che è un approccio che mi piace molto, ma nello specifico mi sento di dire che fior di studi dicono sostanzialmente che cercare di rendere anonimo il Bitcoin è estremamente difficile, è qualcosa che in cui in genere la maggior parte dei metodi che si stanno studiando poi non si rivela molto efficace, e con tecniche giusto un pochino più sofisticate essenzialmente la catena delle transazioni la si riscopre comunque. Quindi
sì, diciamo che se avessero studiato avrebbero concluso che no, non era possibile fare una cosa non tracciabile.
Sì.
Non che c'era un modo per farla migliore, ma che quello non era lo strumento per fare una cosa non tracciabile.
Esatto, e quindi insomma questo è quello che ci arriva, è un fatto che si sa benissimo da parecchio tempo, ma questa è un'ennesima conferma al riguardo.
Sì, comunque se volete leggervi l'intera storia, avendo tempo, è pubblicata su Wired. Bye.
Black angel, as you grow up, I want you to drink from the plenty cup. My little black angel, my little black angel, my little
telefonata.
As years roll by, I want you to fly with wings held high. I want you to live by the justice code. I want you to burn down freedom's road. My little black angel, my little black angel, my little black angel, my little black angel, fly away, fly away.
Oh, la nostra prudenza era giustificata, eh? era giustificata perché ci ha chiamato un ascoltatore allo 06 49 17 50. Com'è bello essere in diretta che ti possono chiamare. E ci ha detto, e io per la verità sono due nomi che ho sentito ma su cui non sono assolutamente preparato, quindi così come l'ho ricevuta ve la ridico: Monero e Zcash sono stati pensati per questo, vale la pena darci un'occhiata. Non ne so niente, quindi non posso niente né a supporto né contro. Dare un'occhiata si fa sempre bene, perché sono argomenti su cui un po' di curiosità mi sembra perfettamente giustificata. E con questo passiamo invece, insomma, voleva essere un inciso piuttosto breve quello nostro a riguardo, ma con questo passiamo invece ad un ad una segnalazione, ad un commento, non so come vogliamo dire. Sicuramente non si tratta di una notizia, però insomma, diciamo, come potrete immaginare, noi per preparare questa trasmissione ci leggiamo un sacco di articoli, scremiamo, ci facciamo un'idea, reinterpretiamo, e questo poi, diciamo, è il bolo che vi consegniamo. E un articolo che abbiamo trovato, pubblicato dall'Atlantic, quotidiano statunitense, riguarda quella che loro chiamano la stupidità creata dai social network. E benché anche questo articolo sia incredibilmente prolisso nella versione originale, senz'altro interessante.
Questa volta nella nostra ricerca di materiale per la trasmissione siamo imbattuti in una serie di articoli tutti logorroici e prolissi in una maniera incredibile.
Sì, esatto. E comunque diciamo che e quindi non ve lo commenteremo tutto, non ve lo racconteremo tutto, un po' perché poi in fondo non tutto ci convince, però prendiamo qualche cosa utile.
E diciamo, magari anche abbiamo pensato che prima o poi, magari quando si, cioè ora che si ricominceranno a fare cose dal vivo, potrebbe essere un'occasione per un dibattito, una cosa del genere, perché è un argomento, diciamo, che stimola.
Io qui lo dico e qui lo nego, nel senso che a me i dibattiti sui social network, così iniziamo anche a dare l'anteprima di cosa si parla, fanno ancora una grande paura. Sono 15 anni che cerco di sfuggire da questa paura e ancora non ci riesco.
Solo perché praticamente finiamo di solito insultati da tutti, perché gli diciamo di non usare Facebook.
Oh, gli insulti, bene. Quindi dici che c'è una dinamica di polarizzazione in atto.
Sì, perché purtroppo quando noi parliamo perché noi purtroppo non siamo abbastanza aperti e tendiamo a parlare male dei social network.
E questo
ne
è un fatto.
E questo è un fatto. E dall'altra parte, invece, quasi tutti invece sono entusiasti del loro uso di Facebook e quindi vedono in noi il nemico.
Che poi quasi tutti. Chiaramente dipende dal contesto in cui avviene questa discussione. Cioè, insomma, un gruppo piccolo a piacere, un gruppo di persone che magari la pensano in maniera simile a noi, la possiamo anche trovare. Ma in effetti, forse quello il merito che vi stiamo un po' raccogliendo da quest'articolo è averci aiutato magari a prendere in considerazione, mi rendo conto, una parte di quello che sto dicendo magari suonerà banale, il fatto che questa dinamica di polarizzazione non è mica tipica solamente dell'argomento dei social network. E in realtà sappiamo anche di questo, un po' ne abbiamo parlato noi, ma non certo solo noi, è qualcosa che probabilmente si sente dire in qualsiasi bar, che sui social network si polarizza molto, nei bar in cui si parla un italiano più forbito, o che sui social network si litiga e basta, magari in cui si parla un po' più terra terra. E anche questa magari non è un'osservazione incredibile, di suo, ovviamente già sentita, però forse vale la pena riflettere parecchio, no, su questa dinamica, e mi sembra che quest'articolo qualche spunto lo dia. Sì. Un po' basandosi su delle analisi, diciamo, semi-quantitative o comunque più strutturate, un po' andando un po' a braccio.
Sì, diciamo, un articolo che parla molto della situazione, cioè è molto americocentrico, diciamo, come quindi se lo leggete fategli la tara, perché
sì, ma la deriva dei continenti è tornata indietro,
sì, infatti,
ci stiamo riavvicinando,
però questo ancora presenta caratteristiche che lo rendono, alcune cose non sono immediatamente applicabili alla nostra situazione, perché
no,
è
certo.
Pensato ovviamente per il mondo americano. Sostanzialmente quello che si pone, la questione che si pone l'autore dell'articolo è il punto di come c'è stato nel passato un momento che lui identifica sostanzialmente con quello delle primavere arabe, in cui sembrava il trionfo del diciamo del ruolo politico dei social come forza benefica per la libertà e la democrazia.
Oh, noi all'epoca la trasmissione ancora non la facevamo, ma se l'avessimo fatta
avremmo detto.
Senz'altro avremmo detto che vi stavate, eravate degli intrippati, senza esatto. smettere di immaginare che solo perché usavano uno strumento nuovo allora quello strumento era chiave.
Sì, infatti quello è stato un momento che effettivamente nella, appunto nei media mainstream, sui giornali, sulle piattaforme dei social, ma anche nell'ambito del mondo politico, della discussione, insomma c'era questa cosa del appunto le primavere arabe, il fatto, il fatto che abbiano usato appunto i social per scambiare informazioni. Sembrava che questo fosse una nuova, avessero raggiunto un nuovo livello nella lotta per i diritti civili. In realtà poi, come appunto fa notare l'articolo, questo non è stato
proprio così, mi sembra.
Quello è stato il classico picco, nel senso che sembrava in quel momento che è successo così, e subito dopo quello che invece l'evoluzione è andata in direzione del tutto opposta.
E qui, insomma, questa magari, sì, insomma, questo è un pezzo del ragionamento, sicuramente. Un'altra osservazione, diciamo qui, partiamo da una, attingiamo da un'altra parte, ma chi è che scrive sui social network e chi è, siamo abituati a pensare alla parola influencer come ad alcune personalità molto capace di usare i social network che da questo traggono, alimentano la propria notorietà. Ora, questo articolo non usa la parola influencer, lo faccio io, quindi almeno io sarò abbastanza libero nel dire cose che l'articolo dice e cose che l'articolo non dice, ma che a me hanno fatto riflettere. Penso che altrimenti l'articolo ve lo potete leggere da sole, se volevate che ve lo traducevo e basta. Però influencer in fondo, no? È anche, come dire, è un portato complessivo, cioè nel senso, comunque sono i gruppi sociali che influenzano altri gruppi sociali con delle dinamiche sempre complesse, insomma, non banalizzabili. Però sì, ok, certo, ci sono alcune persone che particolarmente sono in grado di imporre un tema all'ordine del giorno, ma ci sono anche alcuni gruppi che sono in grado di farlo. E dice, chi sono questi gruppi? Ci sono parecchie analisi che per esempio dicono che nella come si dice? Si dice, cioè, qual è la parola nuova per dire blogosfera? Blogosfera si diceva 20 anni fa, no? È un bel ricordo. Vabbè, nella nuova twittosfera i gruppi politici interni, almeno agli Stati Uniti, che parlano di più sono i gruppi legati alla alla destra più a destra e alla sinistra più a sinistra, e di questi, quelli però nel senso non è che sono le persone di sinistra in generale o le persone di destra in generale, sono le persone ricche di destra e sono le persone bianche di destra e sono anche le persone ricche di sinistra e le persone bianche di sinistra.
Sì, hanno notato questa strana correlazione, che questi due gruppi che dicono cose opposte si scannano a vicenda hanno in comune questi due fatti, che sono i principali contributori della diciamo della comunicazione, non vorrei dire delle notizie perché non sono notizie, ma diciamo della comunicazione sui social networks di
e tu
argomento
non vorresti
politico.
Dire dibattito perché hai una dignità,
esatto,
perché non è un dibattito,
cioè produttori di parole di argomento politico sui social network, e che negli Stati Uniti hanno la caratteristica di essere accomunate anche dalla stessa come dire estrazione etno-socio-economica.
Tu qui stai cercando di evitare la parola con la C.
Che si vuole la parola con la C?
Classe, che è una parola classe, penso, sì. Penso proibita. Sì. Lui non la nomina mai, ma mi sembra evidente che quindi la mia conclusione leggendo questi dati è ok, quindi le persone che influenzano di più il dibattito sono certo in parte magari quelle che hanno opinioni
forti, diciamo.
più forti, ma sono tra queste sono le persone con opinioni forti che hanno l'educazione alle spalle e il contesto sociale alle spalle in grado di poterlo dire.
Il tempo alle spalle. Sì, e tra l'altro diciamo questo onde puntualizzare, perché questa è una differenza tra il panorama americano e il panorama europeo, mentre la destra più a destra americana diciamo assomiglia molto alla destra più a destra europea, forse un poco più macchiettista, con più complottismo, più cose, però comunque però comunque diciamo ci assomiglia molto. La sinistra più a sinistra americana che viene considerata qua non è quella che possiamo pensare noi, cioè i vetero comunisti del diciamo di ispirazione stalinista, ma in realtà loro come sinistra più a sinistra parlano dei movimenti radicali, diciamo per i diritti civili, per diciamo la cosiddetta sinistra, i progressisti liberal americani, che da noi non sono classificati normalmente come sinistra più a sinistra, però nel loro panorama sì.
Sì, beh sì, è, da molti punti di vista una storia diversa, non direi che è comparabile, non c'è semplicemente uno shift, non è che la loro sinistra è più a destra della nostra,
questo è per evitare, lo dico semplicemente per evitare la facile conclusione, ah vabbè ma l'abbiamo visto tutti che ci sono i complottisti, i novax di destra, i novax di sinistra, i complottisti di destra e i complottisti di sinistra, non stanno guardando quelli che si congiungono agli estremi come dicono in molti casi, ma stiamo parlando di gruppi che hanno idee diverse, effettivamente diverse.
Sì, no, senz'altro. E insomma, vabbè, qui l'articolo è piuttosto ingeneroso, nel senso che se da una parte, come dire, sostanzialmente liquida, anche giustamente per certi versi, no? Come dire, non si metta a spiegarci in che senso quella che si chiama alt-right statunitense, no? Quindi la destra trumpiana, la destra
la destra di QAnon, la destra dei complottisti, del complotto dei, come si chiama, antisemita sostanzialmente, certo, legata al suprematismo bianco, eccetera. Loro non spiegano nel dettaglio per quale motivo queste cose sono estremiste e generano violenza e violente, perché diciamo è abbastanza chiaro, lo dicono direttamente, è abbastanza chiaro, non c'è bisogno di spiegarlo.
Quindi per quanto poi invece quando va a parlare della sinistra magari su tante cose si può non essere d'accordo, secondo me lo spunto, no, come dire, cercando di affrontare, no, sempre quel prurito che ci prende quando ci sentiamo attaccati, per cui c'è anche questo, è interessante guardare le dinamiche. E sostanzialmente quello che fa notare è che, o almeno suggerisce, è che ci sono molte dinamiche da social network in cui la questione non è semplicemente, cioè è evidente che c'è un frazionamento della società, c'è un frazionamento che, e il frazionamento si basa, no, su logiche, come dire, di intendere chi è diverso da sé come moltissimo diverso, con una differenza inconciliabile, e intendere invece chi è vicino a sé come una vicinanza profondissima, sì, di essere quasi una sola cosa
assoluta,
no? Quindi dei gruppi vicinissimi a sé ma molto distanti tra di loro. E sostanzialmente quello che suggerisce è il fatto che in un tal clima sostanzialmente non c'è solamente la demonizzazione del nemico, che è un meccanismo che almeno per me era molto più chiaro, è molto più evidente.
Sì, la demonizzazione del nemico è un meccanismo vecchio, cioè nel senso da quando esistono gruppi con idee forti, il gruppo con idee molto forti prima o poi comincia ad attaccare quello che ha idee diverse dalle sue e lo demonizza.
Sì, però qui c'è invece manca un'altra dinamica, che è quella del voler mantenere il gruppo compatto, cioè dice questi gruppi sociali di fatto una cosa che cercano di fare molto e spesso in maniera anche aggressiva è quella di colpire chi all'interno di un gruppo non mostra abbastanza vicinanza, diciamo, alla media del gruppo, quindi far parte complessivamente di un gruppo ma avere idee diverse magari su alcuni argomenti, in generale è qualche cosa che viene attaccato e stigmatizzato, okay? Quindi sì, i gruppi vogliono rimanere vicini.
Anche questa è una cosa sostanzialmente vecchia, ricordiamoci il vecchio adagio sul compagno che sbaglia, però nel mondo dei social network questa cosa ha assunto una dinamicità è una diciamo virulenza molto superiore a come era prima, per cui sostanzialmente noi assistiamo che sia a destra sia a sinistra si formano questi gruppi che tendono sostanzialmente a omogeneizzare le loro visioni, a espellere quelli che mettono in discussione qualunque cosa, cioè qualunque argomento, qualunque posizione del microgruppo, generando così una montagna di gruppi che tendono spontaneamente verso l'estremismo.
Ora sentita così,
estremismo in senso totale, diciamo assoluto, ecco.
Sì. Anche su quale ricetta corretta della carbonara. Nel senso, sì, il punto non è dell'estremismo politico.
Ma è la stessa cosa.
Ora, senti, da così mi immagino che potrebbe sembrare la tirata, no, un po' da vecchi, no, che stanno a criticare il fatto che i giovani fanno schifo.
Che in effetti era quello che noi, mentre leggiamo l'articolo, diciamo: vabbè, questo articolo sta andando a dirci com'era bello quando.
Com'era bello quando il mio giornale contava qualcosa.
Esatto, tra l'altro. Essendo giornalisti, quando il mio giornale contava qualcosa.
Perché il sospetto è sempre quello, che sono rimpiangendo un'editoria diversa. Però, insomma, dicendo, cercando di cogliere, no, qualche spunto, no, perché poi l'intenzione dell'autore contano fino a un certo punto, conta quello che ci comunica. A me uno spunto che mi ha dato è quello che mi sono chiesto: ok, ma come mai avvengono queste dinamiche? Cioè, di principio, queste non sono dinamiche sociali che si danno, cioè quando le persone sentono l'esigenza di fare gruppo. Si sente l'esigenza di fare gruppo, allora c'è bisogno che il gruppo sia coeso e che gli altri facciano schifo. Perché se gli altri non fanno schifo, a me potrebbe venirmi la tentazione di cambiare gruppo. E invece se gli altri fanno schifo, io non ho questa tentazione. E mi sembra che, cercando, no, di trarne poi delle considerazioni, invece forse l'articolo si concentrava più sulle implicazioni sulla società, io ne volevo trarre più delle conclusioni, quindi sui social network, mi sono chiesto qual è il tipo di contesto in cui si rafforza così tanto questo tipo di dinamica che forma i gruppi. E secondo me, non so se è un'analisi troppo semplicistica, ma in caso chiamateci anche allo 0649 1750 per dircelo, mi sembra in mente che questo tipo di dinamica si crea in un contesto molto violento. Cioè, in un contesto molto violento è normale che ciascuna, anche se chiaramente la soluzione lungimirante sarebbe quella di creare un clima più sereno, ma lo spirito di sopravvivenza ci spinge a dire: sì, intanto io mi trovo.
Intanto io parteggio.
Io intanto mi trovo degli amici.
Sì, intanto trovo degli amici e parteggio per i miei.
E poi faccio sì che quegli amici non diventino mai miei nemici. Perché poi non devono mollare, perché sennò poi io rimango lì da solo, no, col cerino in mano.
E questo, diciamo, è questa una cosa che, a parte che potreste notarla negli argomenti di attualità, questa storia della polarizzazione, è una cosa che nel mondo dei social network la violenza dell'ambiente non è una cosa che viene spontaneamente. Ora, ci sono un sacco di situazioni in cui un ambiente è spontaneamente violento, dei gruppi sono portati a essere spontaneamente violenti anche se non partono così.
Ma magari veramente... spontaneamente tu intendi che non c'è una singola persona che a tavolino l'ha deciso.
Esatto, che non c'è una singola persona che l'ha deciso e che per questioni di dinamiche diventano violenti.
Sì.
Ma nel mondo dei social network dobbiamo considerare che noi abbiamo un elemento in più, cioè un giocatore in più, che è appunto il social network, cioè l'istituzione, l'azienda che gestisce il social network, il cui scopo è quello di lavorare sulla pubblicità e sui dati, e che quindi vuole che sia incentivata in maggior
interazioni,
più fortemente le interazioni, che sia aumentato il numero di interazioni, e che quindi e siccome le interazioni anche in questo caso tendono a essere di più quando c'è un battibecco, hai molte interazioni, quindi quando c'è un litigio, quando c'è un appunto,
in generale quando ci sono delle emozioni, ma molto di più forti. Quando le emozioni forti sono negative, cioè anche la commozione. Quindi, no, guardare il video del piccolo animale che è stato salvato per un pelo, anche quello che ti fa scendere la lacrimuccia ti spinge ad interazioni, ma te ne spinge molto di più vedere il video del tizio che abbandona il cane,
sì,
e che poi se la ride. Quello è condivisione, sì, istantanea.
Quello condivisione istantanea, insulti, discussioni, minacce di morte, cose, sì, insomma,
auguri delle peggiori violenze.
Tutte interazioni che poi sono sfruttate commercialmente dai social network. Siccome i social network hanno, siccome chi gestisce i social network questa cosa l'ha perfettamente chiara, il social network stesso è un ambiente che tende a favorire questa, diciamo, discorso violento, e siccome le due cose sono collegate, il discorso violento e appunto la settorializzazione, la parcellizzazione, in realtà il social network favorisce questa frammentazione, diciamo, della società in gruppi.
No, vai.
Diciamo, questa frammentazione che è incentivata sia da parte dell'algoritmo con cui funziona, degli algoritmi con cui funzionano, che in generale tendono ad andare più spazio, siccome è un cane che si morde la coda, loro vogliono avere più interazione, allora generano, danno degli algoritmi che mettono in risalto gli argomenti che hanno già più interazione. In questa maniera si crea un circolo vizioso in cui ciò che appunto fa dibattere o litigare, se preferite, la gente in maniera più forte, che è più discusso, che genera più insulti, più appunto più contenuti, chiamiamoli, perché quelli sono contenuti, pure che il contenuto non c'è, cioè nel senso che sono byte sprecati,
ma sono pur sempre,
però comunque byte. È interazione, è una cosa che può essere sfruttata a fini commerciali dal social network. E quindi sostanzialmente queste cose vengono messe in risalto, e quindi te le trovi, diciamo, come dire, anche se tu all'inizio magari vuoi tenere un basso profilo, te le trovi sempre spiattellate davanti, a un certo punto intervieni pure tu e vieni acchiappato nella rete.
Certo, e quindi insomma, quindi qui una grande differenza è che qui c'è un'evidente, no, responsabilità di una di un ingrediente chiave, cioè non so, il punto è che qui la piattaforma su cui si svolge una parte della vita sociale è progettata per massimizzare il profitto, e la massimizzazione del profitto avviene esattamente facendoci avere discussioni peggiori. Sostanzialmente, sì. No? Questo è un corollario un po' semplicissimo che possiamo trarre, che poi si vedono anche in questo tipo di dinamiche, che quest'articolo almeno in parte ha saputo catturare, e che quindi, pur con scetticismi su alcune parti, infatti alcune manco le abbiamo raccontate, comunque secondo me può meritare una lettura se sapete leggere l'inglese. Si chiama Perché gli ultimi 10 anni di vita americana sono stati stupidi in maniera unica.
Sì, perché diciamo nella loro discussione loro vanno a puntualizzare perché tutto questo aumento di violenza o di come dire, di stigmatizzazione, di settorializzazione, di frammentazione, in realtà ha trasformato il discorso politico da un discorso che diciamo poteva magari essere biased, influenzato in qualche direzione, magari poteva essere controllato, non essere del tutto libero, però comunque era un discorso più ragionevole, più argomentato, a una montagna di interazioni che in realtà nella maggior parte dei casi sono fatti da insulti, linciaggi virtuali, minacce, cose che sostanzialmente sono un discorso appunto stupido, cioè un discorso bambinesco, se vogliamo dirlo in un'altra maniera, cioè un modo di interazione che non è un'interazione costruttiva per nessuno. A me mi ha colpito abbastanza in questo articolo una metafora che fa, che diciamo che io quando l'ho letto ho detto vabbè, qua siamo ai bei tempi andati, però in realtà è abbastanza, secondo me rende bene l'idea. Loro parlando del fatto che l'utilizzo dei social network, che hanno sostanzialmente come scopo, che ne pensino chi ci scrive, il loro scopo è quello di fare guadagnare sulla base delle interazioni e della pubblicità, e quindi spostando completamente da qualunque implicazione sociale in realtà il funzionamento della piattaforma, il discorso, loro paragonano a come avveniva nel passato quando c'erano tipo le emittenti televisive. Ci sono ancora, quando erano dominanti le emittenti televisive, o meglio l'unica scelta erano le emittenti televisive o radiofoniche, per cui sostanzialmente tu avevi un'unica platea, cioè la radio quando trasmette, come la televisione quando trasmette a tutti. Poi ci potrà essere ovviamente un pubblico affezionato a una emittente piuttosto che un'altra emittente, o una trasmissione piuttosto che un'altra trasmissione, ma potenzialmente la trasmissione è rivolta a tutti, è piatta, è, per cui non c'è, cioè è rivolta a una società tutta, che come loro rappresentano nella metafora, questa è la produzione di queste l'informazione era in fondo uno specchio della società, cioè l'informazione influenzava la società influenzava l'informazione, ma c'è una relazione uno a uno, nel senso c'è la società tutta contro l'informazione tutta. quello che sta succedendo con questo, col sistema dei social, è che lo specchio si è rotto, cioè nel senso, specchio è in frammenti, e ciascuno di questi frammenti riflette il mondo di chi lo sta guardando, cioè di quel particolare gruppo che interagisce sui social network, come se quello fosse tutto. Per cui è anche normale vedere l'azione più comune da quando siamo finiti, diciamo, negli ultimi 4-5 anni in questa epoca di dominanza politica dei social network, che è l'indignazione. Cioè, indignarsi prima era un atto che capitava, ma diciamo aveva una sua rarità, non ci si indignava ogni 5 minuti. Se voi guardate invece, scorrete nelle varie informazioni dei social network, una pare che l'attività principale del genere umano sia l'indignazione. Tutti si indignano per qualcosa. Questa cosa, se voi ripigliate la metafora dello specchio, è perfettamente comprensibile, perché tutti si indignano di qualcosa, perché se ognuno è abituato, frequentando questi circoli, diciamo, ristretti di persone che la pensano tutti nella stessa maniera, a vedere un mondo di persone omogenee che la pensano tutte in questa maniera, è ovvio che se io sono in un gruppo di suprematisti bianchi, poi vedo uno che dice no, perché dobbiamo dare i diritti agli immigrati messicani, e io dico ma questo che dice, da dove l'hanno preso? Perché per me il mondo è quello, esattamente come dall'altro lato, in un mondo che si è abituato a frequentare dei circuiti di discussione che parlano, che so, con un approccio di libertà di genere, di cose che sono del genere, arriva un tizio che fa una legge tipo quella che hanno fatto in Florida, il non sei gay che hanno fatto, sì, in Florida, e tu la prima cosa che fai è ti indigni. Perché ti indigni? Perché ti indigni e non ti incazzi? Che è una cosa
dei grandi dubbi.
Che a me verrebbe normale, che verrebbe da incazzarmi, non da indignarmi. Tu ti indigni perché per te il mondo ha già raggiunto quello stato che secondo te è quello giusto, perché il mondo che tu vedi attraverso i social è la tua bolla, e la tua bolla è fatta di persone omogenee che ti dicono ok, hai ragione tu, funziona così. Quindi quando appena vedi chiunque altro che la pensa in un'altra maniera,
da cui questo forse no continuo riferimento al medioevo,
sì,
che indicherebbe il fatto, mi sembra, del fatto del non voler credere in fondo ai propri occhi, cioè non voler credere che il mondo in cui stiamo vivendo non sia il presente, e voler dire no, questa roba non appartiene al presente, appartiene ad un altro tempo, noi l'abbiamo,
sì,
superata questa roba,
sì,
anche
superata.
Se evidentemente no,
perché il mondo è così, cioè. E poi i tuoi amichetti, intendendo con amichetti tutti quelli con cui tu parli nella tua bolla, certo, magari questa cosa l'hanno superata in realtà,
anche
è
magari già da 100
mondo,
anni no,
no?
Magari,
sì,
no? Anche, come dire, magari un'intera scuola politica già da 100 anni ha superato questo mondo e che tu vorresti superare, certo, tu, in senso, no, lo dico al voi, ma insomma mi ci trovo anche io, no? Chiaramente a volte a non voler credere ai miei occhi. Però
mentre prima, diciamo, tu non credevi ai tuoi occhi, però non avevi dubbi che quello fosse quello che stava succedendo e quindi ti incazzavi. Ora quello che succede sempre di più è che tu non ci credi proprio, perché sei abituato ad avere un mondo schermato dall'esterno e filtrato solo con le tue opinioni, per cui tu ti indigni perché ti pare assurdo che qualcuno possa pensare una cosa diversa da quella che è quella di cui tu discuti tutti i giorni con i tuoi amici. Questa cosa, tra l'altro, per quanto mi riguarda, è una cosa, un perfetto narcotico per le lotte. Perché tu appunto sei passato dalla fase di incazzatura perché il mondo non è come secondo te dovrebbe essere, a una fase di indignazione perché c'è qualcuno che non ha capito che il mondo in realtà è come vuoi tu. E questa cosa, diciamo, tende a due cose: alla nascita dei leoni da tastiera, cioè di quelli che continuano a scrivere senza fare mai niente, poi a parte questo, e poi appunto a una riduzione delle lotte, perché tu sei convinto che il tuo mondo sia stato già raggiunto,
abbia già vinto,
perché abbia già vinto,
c'erano ancora
gli
strascichi
perché
del passato,
nella tua bolla ha vinto, sono gli altri che ancora non l'hanno capito.
Sì, insomma, a me, devo dire, la metafora dello specchio convinceva fino a un certo punto, perché come del resto tu l'hai precisato, l'idea che la televisione e i media di massa, certo, riflettessero invece di formare l'opinione, mi sembra estremamente semplicistica. Il rapporto era Senz'altro, almeno che c'era un gioco di rimandi, ovviamente, almeno un doppio specchio, per non dire anche che la televisione aveva un forte ruolo, sì, certo, sì, poi in parte
un ruolo di influenza,
non era solamente proprio così a propagazione, come se fosse davvero, no, una macchina di controllo mentale completa, non voglio nemmeno dire ma quasi, ma quantomeno è più che il contrario, sì, senso, il rimando era solo in parte nell'altro verso. Però quello che invece insomma era interessante non è tanto il fatto che questa cosa sia davvero un gioco di rimandi, quanto il fatto che quello che stai guardando, se percepisci che quello che stai guardando è la media delle persone o è soltanto la tua bolla. E quindi diciamo i meccanismi di omofilia che sono, cioè della ricerca del simile, che sono per certi versi dei meccanismi di rilassanti, no? A me viene da dire che senz'altro quando io devo affrontare la discussione con una persona che magari ha opposto delle mie, no? E augurerebbe l'ergastolo a chi lascia la macchina in doppia fila, io devo fare un gran respirone, perché dico, mo qua pensa quanto ne devo sentire e pensa, no, quanto dovrò resistere all'insultarlo e a ricascare nel trucco, no, che tu evidenziavi prima, come se fosse solo lui che non ha capito. E in realtà è molto più rilassante quindi parlare con persone che la pensano in maniera simile a me. In realtà questo meccanismo, che dovrebbe essere estremamente rilassante, quello che ci suggerisce, no, un po' l'articolo, almeno la parte che a me ha catturato di più, è che in realtà è un tutt'uno con i meccanismi che poi diventano i meccanismi violenti. Cioè si crea esattamente perché non sei in grado di più di gestire la differenza con l'altro, perché ormai l'hai demonizzato moltissimo e magari lui ha demonizzato te, quindi nel senso è anche comprensibile la tua ricerca, no, di distanza, però comunque fa parte di quel tipo di dinamica complessiva. Niente, questi due spicci al riguardo e adesso direi mettiamoci uno stacco musicale e poi andiamo a parlare di quello che dicevamo, di quando talvolta invece i telefoni registrano più di quanto avreste creduto.
Score. I am cutting the umbilical cord, curled with my teeth against my knees, scratching at my consciousness like a bitch with fleas. I think you'll be greatly pleased to know that yours was the hardest stitch to relieve. 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 This is me without my hair. Welcome to my open stare. I've got nothing to hide no more. Why disguise? What isn't there? I am an eyesore, I am a detour. You can find me crying on the shoulder of the road, and I will tell you what you want to hear before I go, and that is that yours was the hardest to relieve. 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 My course looks like it's all uphill. I've got a heavy heart to carry, but a very strong will. It's just hard to travel in the shadow of regret. In fact, it's so hard that I actually haven't left yet. Well, I haven't left yet. No, I haven't left yet. No, I haven't left yet. Oh, I haven't left yet. I am cutting the umbilical cord, curled with my teeth against my knees, scratching at my consciousness like a bitch with fleas. I think you'll be greatly pleased to know that yours was the hardest stitch to relieve. Yours was the hardest stitch to relieve. Yours was the hardest stitch to relieve.
21:49, ancora Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza, ancora le dita nella presa. Abbiamo commentato un po' di argomenti sui social network e adesso invece ci spostiamo ad un altro tema. Infatti vi riportiamo questa sì una notizia, una notizia che è quasi una non notizia, nel senso che si parla di spyware, quindi di intercettazioni, e si parla di Catalogna. Dico che è una notizia perché in effetti è uscita il 18 aprile, quindi una settimana fa se non sbaglio, e le cose scoperte sono anche molto pesanti. È una non notizia nel senso che il fatto che il governo spagnolo faccia pesanti spionaggi sul movimento indipendentista catalano, non solamente nella sua componente di base, che certamente esiste ed è vasta, ma anche proprio nei suoi massimi esponenti, cioè tipo il governo catalano, in realtà questa è una notizia vecchia, nel senso che già
si sapeva abbondantemente questa informazione.
Si sapeva, se non sbaglio, le primissime volte che lo si è saputo è stato perché avevano assoldato Hacking Team, compagnia italianissima con sede a Milano, l'hanno assoldata nel 2010 per usare il suo spyware, e questo poi lo si è saputo perché Hacking Team è stata a sua volta bucata, sono uscite fuori tutte quante le loro email, e tra queste email uscivano fuori anche proprio quelle che erano relative alle contrattazioni con il governo spagnolo, quindi questo fatto era già ampiamente noto. Così come già si sapeva che più in là avevano, il governo spagnolo si era di nuovo rivolto ad un'altra società di spyware, e che quindi insomma le intercettazioni erano continuate. Ora a questa quindi evidentemente sequela di eventi si aggiunge anche qualcos'altro.
Sì, diciamo che quello che c'è di nuovo riguarda una nostra vecchia conoscenza in realtà, che sarebbe la compagnia israeliana NSO Group,
sì,
che è famosa perché, diciamo, molto più famosa oserei dire di Hacking Team.
Anche perché Hacking Team ormai è finita in rovina.
Sì, Hacking Team ormai è andata, nel senso, penso che è proprio chiuso.
Hacking Team ha chiuso, ne ha poi riaperto un'altra, hanno continuato per un po' anche dopo l'hack subito, ma essenzialmente sono stati messi molto alle strette, perché a quel punto il governo italiano è stato messo in condizione di applicare una cosa che in teoria era già legge, ovvero il divieto di esportare questi software a paesi per cui è vietato l'esportazione di tecnologia sia militare sia di dual use, cioè sia civile che militare,
sì.
Cosa che prima il governo sapeva ma ha chiuso un occhiolino, anche sì, questo si sa delle email.
Sì, su questa cosa delle dual use diciamo c'è molta ipocrisia sul...
c'è molta ipocrisia, sì. Sì,
perché diciamo le cose vengono riconosciute in quanto tali, come dual use in quanto tali, diciamo, si sa quali potrebbero essere, ma molto spesso per favorire, come dire, l'industria nazionale, vogliamo dire così,
le buone relazioni internazionali
si chiude un occhio su alcune cose.
Ora però sarebbe molto interessante il fatto che, come dire, no, visto che mi ha dato un assist, lo volevo concludere. Sì. Questa azione di hacking rivendicata da Phineas Fisher, nome che non sappiamo se essere di un singolo o di un collettivo, questo non si sa, è stata un'azione che poi di fatto non ha soltanto avuto un tema comunque importante di tipo informativo, cioè nel mostrare quello che stavano facendo, ma ha sostanzialmente causato il fatto che un'azienda del genere è stata messa prima in serie difficoltà, a livello tale che da quello che ne sappiamo noi sostanzialmente ha cessato le attività. Almeno questo è quello che noi sappiamo, poi tutto potrebbe essere invece magari molto diverso, ma questa è la ricostruzione. Insomma, quindi mostrare quello che fanno queste compagnie non è sempre facile, ma quando riesce è efficace.
Sì, è efficace perché poi lo Stato, gli Stati non possono fare finta di non sapere che questi software sono alla stregua di armi sostanzialmente.
A meno che il tuo Stato non sia essenzialmente devoto alla produzione e all'utilizzo di armi, allora in quel caso, in effetti, quando l'industria militare è il tuo fondamentale motore dell'industria,
invece
può andare bene.
Invece di chiuderti fanno un applauso, che esatto, è più o meno il caso dell'NSO Group. NSO Group l'abbiamo sentito parlare varie volte, ne abbiamo parlato, è una società israeliana che diciamo ha prodotto spyware e diciamo tool utilizzati dalle polizie di mezzo mondo, le polizie eserciti di mezzo mondo negli Stati Uniti. Vabbè, gli Stati Uniti hanno un rapporto particolare con Israele, però gli Stati Uniti la diffusione del software di queste di questa società è, si può definire pervasiva, cioè nel senso che è stato chiaro che un sacco anche di polizie locali lo usano. Che è diverso se lo usa, cioè un software di spionaggio dei cosi è diverso se lo usano i servizi segreti o la polizia locale. Polizia certo. Locale è un livello di pervasività molto superiore.
Certo, vuol dire che non è che perché noi abbiamo chissà quale fiducia nei servizi segreti, ma è evidente che se una certa scelta la possono prendere 5.000 persone, ognuno 5.000 commissari di polizia locali, evidentemente la probabilità che cada da abusi è ancora maggiore che nel caso dei servizi segreti, certo. che già
li fanno, ma almeno sono pochi, cioè, sono pochi loro, e comunque lo fanno su cose in cui almeno si suppone ci sia un'importanza maggiore.
Diciamo che almeno c'è una teoria, c'è una teoria che dovrebbe giustificare questo.
Esatto. Già con questo software, tra questi software quello più famoso è Pegasus, che è uno di quelli appunto che serve per monitorare appunto i cellulari. Già con questo Pegasus erano successi un po' di scandali di vari personaggi diciamo controllati, tra cui politici in vari paesi del mondo, non è che è successo uno. Ora praticamente a livello della Catalogna è diventato, si è visto che dopo il referendum per l'indipendenza della Catalogna che c'è stato qualche anno fa, cioè praticamente una buona quota dei politici catalani, politici e intellettuali catalani, sono stati sostanzialmente sottoposti a controllo con questo software.
Sì, si parla, per capirci, del fatto che tutti i presidenti della Catalogna dal 2010 in poi sono stati intercettati, non sempre per chiarezza durante il mandato, ma comunque tutti sono stati intercettati almeno qualche volta. E questo perché non perché per noi quando viene intercettato un capo di Stato è più grave che non se vengono intercettati invece tre militanti, però fa capire evidentemente il livello di sorveglianza, fa capire la scala.
Sì, tra l'altro i presidenti della Regione Autonoma della Catalogna sono stati target, ma non sono stati target solo loro, sono stati target anche un numero molto alto, si parla di 63 infezioni di deputati.
Se non sbaglio, di quelle 63, 51 erano confermate,
sono state confermate e le altre no, però stiamo parlando comunque di un certo numero di membri del Parlamento, non solo del Parlamento catalano, oltre che del governo catalano, ma anche del Parlamento europeo, cioè persone, deputati catalani eletti al Parlamento europeo. E non solo, anche vari esponenti della società civile, accademici,
avvocati,
insomma persone che sostanzialmente...
Anche vari sviluppatori di software.
Sì, anche sviluppatori di software.
Sono sorpreso da questo, ma è così.
Ah, anche il tizio della, come si chiama, della libreria per
di quale libreria?
Sì, di una libreria che questo gestiva una libreria, una fondazione per la partecipazione aveva una fondazione che produceva software per la partecipazione dei cittadini alle iniziative politiche, e anche lui era stato infettato. Anche se questo qua con un altro, con Candiru, non con...
Infatti di Candiru poi ci arriviamo, perché anche quella è una storia interessante. Comunque sì, cioè, si parla per esempio di Puigdemont, che è stato presidente negli anni forse più caldi che ci sono stati, no? Quelli in cui sono state più tensioni con il governo nazionale, anche lui è stato intercettato proprio invece in quel periodo lì. E da lì poi naturalmente, come sempre succede, poi si va a catena, perché le intercettazioni evidentemente, in quanto intercettano comunicazioni, non intercettano mai una sola persona, ma intercettano le comunicazioni di quella persona con altre. Questo piuttosto semplice da comprendere. Insomma, la maggior parte di queste sono state intercettate con da quanto si è capito con Pegasus. Ora, un dato tecnico interessante che in un report viene mostrato a questo che vi stiamo dicendo è un'analisi di Citizen Lab. Citizen Lab è un gruppo che vale senz'altro la pena seguire. Sono un gruppo canadese, anche se non sbaglio una delle persone principali di Citizen Lab è cresciuto in Italia. Comunque sono un gruppo basato a Toronto e sono un gruppo che fa ricerca sui malware di Stato, proprio nello specifico, nemmeno sui malware in generale, ma sui malware usati dagli stati, e sono senz'altro molto, cioè, probabilmente sono il gruppo a riguardo per seguire questo genere di vicende. Quello che Citizen Lab mostra è che una parte delle loro analisi tecniche, questo dettaglio chiaramente magari non è banale per chi non lo sa, ma capire se un computer viene intercettato e come viene intercettato non è un affare semplice, non solo perché capire se c'è un malware dentro ad uno smartphone, per esempio, è un'operazione non banale, perché bisogna avere una forte esperienza in malware per notare un malware, perché naturalmente, come potete immaginare, il malware cerca di non farsi scoprire. Ma una delle altre cose molto interessanti è che spesso questi malware poi si cancellano. Quindi sono fatti per portare via un sacco di dati, ma per non lasciare tracce. E non lasciando tracce, chiaramente bisogna, come dire, bisogna trovare uno smartphone nello stesso istante in cui supponiamo che quel malware sia attivo, perché probabilmente se le intercettazioni l'hanno spente, magari perché hanno capito che si sta mangiando la foglia, poi dopo non si riesce più ad avere la prova. Il che naturalmente, come conseguenza molto banale, ci fa capire che questi numeri che sono raccolti di quante persone avevano un malware sul telefono in realtà potrebbero anche essere molto più alti, perché niente esclude,
praticamente sicuramente sono un sottoinsieme, diciamo.
Certo,
perché non possiamo, non è ragionevole pensare che tutte le infezioni siano state scoperte e nessuna sia andata a buon fine autodistruggendo il software, quindi.
Sì, o che alcune altre non sono proprio mai state controllate per i motivi più disparati. Magari era intercettato, poi hai rotto il cellulare facendoti il bagno al mare e il malware lì l'hai distrutto tu, in un certo senso, no?
Le storie possono essere mille. Se sei stato intercettato, ma non è successo mai niente che ti ha fatto insospettire, e quindi poi il software si è cancellato, punto, e tu non sei proprio accorto di niente.
Sì. Quindi su molti di questi smartphone viene trovato il malware Pegasus, che è fatto da NGO, ma su alcuni altri invece viene trovato un altro malware che si chiama Candiru, che è leggermente più recente, ma indovinato un po', anche questa volta si tratta non della stessa azienda, cioè non è sempre NSO, ma di un'altra azienda ancora basata a Tel Aviv, che fa spyware, quindi si tratta solamente dello stesso affare. E vabbè, in senso, inutile poi andare a passare sui dettagli tecnici, che in questo contesto non interesserebbero, ma sicuramente si è capito che hanno avuto come spesso come target anche delle associazioni, genericamente direi di attivismo, per esempio è abbastanza noto che hanno cercato di approcciare Amnesty International, il movimento Black Lives Matter, insomma, che almeno questi sono alcune delle loro vittime. E niente, su questo non vale sempre la pena di ricordare che allo stato attuale i malware non sono proibiti, e io credo dovrebbero esserlo, ma non lo sono. Non sono proibiti, secondo me, soprattutto grazie alla retorica. Direi che adesso, come dire, il momento in cui c'era un'opportunità di parlarne in senso ampio è anche un po' passato, però c'è stato un momento in cui un po' se ne parlava dopo lo scandalo Hacking Team. Di nuovo, tra le conseguenze di questa azione di hacking c'è anche questo, e dopo quell'azione un po' se ne è parlato in Italia, quasi quasi stavano facendo una legge, ma una legge che era molto a ribasso, perché mi sembra che in fondo il ragionamento sia che ai dittatori non vanno dati malware perché li usano male, mentre le democrazie e i malware possono far comodo perché sono in grado di mettere molti sistemi di salvaguardia e usarli in maniera equilibrata, come la polizia usa in maniera equilibrata i suoi poteri in generale. E infatti forse il precedente è proprio quello con il fatto che la polizia userebbe bene, no, in maniera oculata e bilanciata, senza ledere i diritti delle persone che sul territorio vivono. Forse quello è proprio, no, il, cioè, forse, l'equivoco. Cioè,
forse l'assunto, diciamo, non è proprio esatto. Comunque, in generale, si vede chiaramente, diciamo, osservando, che non c'è un interesse per i governi del pigliare azioni contro queste, diciamo, contro questi software, evidentemente perché diciamo, ritengono ciascuno lo ritiene utile per sé. Da notare qua che una contrapposizione facile si potrebbe fare con tutti quei discorsi per quanto riguarda la privacy online, diciamo la modella fake news, la moderazione. Quello è chiaramente un argomento che a cui ai governi interessa che non venga fatta più, e di conseguenza, o che venga fatta solo quella dal loro lato, e di conseguenza effettivamente se ne discute, si fanno leggi, si propongono direttive. Su questo argomento invece, diciamo, ogni tanto se ne parla, ma sono sempre deputati molto minorità, diciamo, di partiti minoritari, formazioni minoritarie, che non sembra che ci sia una presa di posizione da nessun governo in favore di una restrizione di questo tipo di software.
Sì, tantomeno di una, cioè, non so quale servirebbe, un'abolizione di principio, o almeno, no, come dire, una stretta forte. Di questo non se ne è nemmeno mai parlato. Si è parlato di una burocratizzazione che io credo non avrebbe risolto nulla, se non dar più lavoro alle fabbriche di stampanti. Insomma, scartoffie, io firmo, controfirmo, e poi tutto può continuare come deve essere, purché ci sia una pila di scartoffie firmata. Quindi, ma adesso non c'è nemmeno questo. Comunque, adesso, cioè, i malware sono in una zona grigia in cui sostanzialmente chi li fa non deve chiedere scusa. Sono chiaramente un'arma militare che si usa contro la propria popolazione, ma quando la si usa è capace che non si fa nemmeno una figuraccia. E vabbè, niente, questo è tutto, direi, per quanto li riguarda, per adesso almeno, gli spyware in Catalogna. Ma noi andiamo a prenderci un altro po' di respiro musicale e poi torniamo con qualche altra notizia.
It's all up in here, you dig? It's here. This is the soul, B. I don't wear this shirt for no reason. You see the dude on this shirt? Man, be like water, you feel me? Be like water. That's all I gotta say.
Yeah, yeah.
This is your life, this is your mind, this is your life, this is your time, this is your life, this is your mind, this is your world. It's yours. How long has it been? Did you go to think for yourself? Think for yourself. And how long has it been? Since you've had some time for yourself? Unwind with yourself. You can do anything. So don't you hide from yourself. Be kind to yourself. Intelligent, amazing. So just break free from the hell. Break free from the hell. Yeah, this chick from out of nowhere, as if it seems, never fiend for that dream to give my soul to the obscene. Unclean heart that's tainted, strong mind that's dangerous. I've always known to stay awake in these darkened times. Realize we are nothing unless we're one with the earth. Magnetic force pulling us towards our birthright. Sunlight, good food, just replenish. We learn to eat, cause when the night comes, see we elevate. Energies I soak from the day, persist to make a change. Rainy days, wash any doubt, my mind's a battlefield. Some time alone, pondering, it's good for spiritual, yeah. I see the critical pinnacle of humanity. It's bigger than a hip hop, so don't patronize. Realize frequency, that's not a punchline. Just let your soul shine, connect yourself in a way that's extraordinary. And emancipate yourself from a life where things were just so ordinary. It's much deeper than, but so simple when you break free.
time to yourself. Unwind with yourself. You can do anything. So don't you hide from yourself. Be kind to yourself. Intelligent, amazing. Yeah. Break free.
22 e 10, abbiamo parlato anche di Catalogna in questa puntata del Dita nella Presa. Siamo partiti con i Bitcoin, poi abbiamo parlato un po' di social network, poi spyware in Catalogna, insomma una raccolta di grandi classici. Ma perché smettere di parlare di social network? Se abbiamo iniziato, perché
continuiamo.
Continuiamo. Continuiamo rilacciandoci all'attualità. Perché direi da subito abbiamo cercato di mostrare come i social network e l'informazione in generale stavano coprendo la situazione in Ucraina, la situazione della guerra, che ha direi trasformato l'idea della posizione che dovrebbero mantenere i soggetti che, no, in genere si dichiarano più neutrali, come appunto i social network, che da una parte dicono che loro sono semplicemente dei tramite per messaggi altrui, dall'altro fanno chiaramente una cura editoriale dei messaggi che passano al loro interno e che abbiamo visto in molte parti del mondo in cui c'erano conflitti, in realtà è dove forse hanno mostrato la loro peggiore capacità di moderazione, visto che, come diciamo prima, le loro dinamiche violente, per esempio, sono state considerate come, se non la causa, quantomeno parte integrante, per esempio, delle violenze in Myanmar. Quindi, in generale, se spesso i social network fanno molte figuracce, mi sembra che sulle guerre ne facciano di più. Ora, però, la guerra è in Occidente, o comunque nella parte più orientale all'Occidente, ma pur sempre in Occidente, e quindi la musica cambia, l'abbiamo visto da subito con un chiaro schierarsi, senza, cioè, non è una parola che invento io, nel senso, evidentemente c'è stato proprio uno schieramento esplicito.
Sì, ma non solo di social network, diciamo che c'è stato uno schieramento esplicito di praticamente tutti i mezzi di informazione nelle due direzioni, nel senso che tutti i mezzi di informazione occidentali erano nella direzione pro-Ucraina, tutti i mezzi di informazione russa erano in direzione pro-Russia, e quelli che non lo erano sono stati trattati secondo lo stile dei due lati, cioè in Russia sono stati chiusi, in Occidente sono stati messi alla gogna perché erano allegati dei russi.
Sì.
Semplicemente se non hanno mostrato di essere abbastanza convinti dello schieramento.
Facebook è stata molto convinta dello schieramento. Facebook, per esempio, il 10 marzo ha modificato le sue regole sull'incitamento alla violenza e ha detto, per esempio, che mi sono perso ovviamente il punto in cui questo lo leggevo, ma ha detto che si può augurare la morte ai soldati russi, ok? Non solamente a un generico concetto di soldato russo, ma anche proprio alle singole persone. Si può anche augurare la morte ad una persona specifica che si chiama Vladimir Putin, o anche a Lukashenko. Cioè, in generale non si può augurare la morte su internet. Però c'è una categoria speciale che è quella dei soldati russi, per cui tutto sommato il concetto è più comprensibile, no? In fondo sono comunque soldati invasori in casa tua, più due persone. Notare, nemmeno il loro ministro della difesa, cioè lui non è tra le persone a cui si paura la morte.
Poveraccio, quello c'è finito in mezzo.
Sì.
Anzi, per un periodo si pensava che fosse, diciamo, che Putin avesse trovato il modo di eliminarselo, invece no, a quanto pare no.
Naturalmente, a me, nel senso, quello che mi fa ridere è il fatto che le regole hanno sempre questa spigolosità ai bordi, no? Per cui c'è il punto in cui finiscono le cose che si possono fare e iniziano quelle che non si possono fare, che è spesso comico. Però il dato invece di concetto è piuttosto forte, cioè quello che istantaneamente allo scoppio di una guerra le regole di moderazione di Facebook si sono adattate ad un contesto differente, quindi non solamente al fatto che che ci fosse, cioè si sono adattate contemporaneamente a due fatti: uno, al fatto che Facebook avesse una posizione, quindi che avesse una parte,
sì, in notare che Facebook nella maggior parte delle altre discussioni sulla moderazione dei contenuti, diciamo, andava con ecumenicissimi diciamo, principi o dichiarazioni di ampissimo spettro. Cioè, quando ci sono state discussioni appunto su fenomeni di odio online, di cos'è, hanno sempre detto: ah, risolveremo, faremo, regola, algoritmo, filtri, cos'è.
E comunque mai il problema sono le posizioni, sempre soltanto alcune singole cose, come per esempio l'appello alla violenza.
Sì.
Questo è il problema.
E qua invece, di punto in bianco, hanno scoperto che si può modificare, le loro regole possono essere modificate molto velocemente per uno specifico uso. C'è da dire da questo punto di vista che diciamo, il lato russo ha accusato, diciamo, ha favorito Facebook in questa decisione, perché
chiudendo,
perché dato che l'avevano chiuso, allora era facile capire quale campo doveva, in quale campo si doveva schierare. Però
rimane il fatto che, benché, che ne so, per esempio, no, su altre questioni hanno sempre detto che tutti i gruppi, per esempio, basati sul genere sono uguali, quindi nel senso non è che c'è uomini, donne, è una discussione alla pari, bianchi, neri, è una discussione alla pari, e quindi tu quello che puoi dire sui neri è la stessa di quello che puoi dire sui bianchi. La stessa cosa evidentemente non vale per i capi di Stato,
no,
né per i soldati. Insomma, è una situazione particolare, e mi sembrava interessante partire da questa dichiarazione che ha detto il ministro della trasformazione digitale ucraino. Cioè, la policy di Meta è stata progettata per tempi di pace, ma ora noi siamo in tempi di guerra, ok? E la guerra cambia le persone, perché le persone, quando la loro casa è distrutta, hanno per priorità diverse nella vita. È un'affermazione molto interessante, cioè l'idea che in fondo prima nel mondo c'era la pace.
Sì, ci sono due idee molto interessanti in questa affermazione che, diciamo, è stata rivolta appunto a Meta, cioè a Facebook. Cioè, la prima era appunto questa cosa qua, che Facebook è pensato ai tempi di pace, ora c'è la guerra. Io capisco che dal punto di vista del ministro della transizione digitale ucraina
non ci sia paragone tra febbraio e aprile,
tra prima e dopo, però c'è da dire che forse non è che il mondo era esente da guerra prima dell'invasione russa in Ucraina, quindi diciamo questa cosa
e l'Ucraina stessa non era esente da guerra, però vabbè. Ma senza essere così sottili.
Sì, quindi in realtà Facebook è stato usato in tempi di guerra abbondantemente. Il fatto che ci sia una guerra, diciamo, scoppiata in un paese importante, tra virgolette, perché l'Ucraina è comunque un paese grande ed è un paese vicino all'Europa, quindi diciamo per questo conta importante, non si vede per quale motivo dovrebbe essere sorgente di una discriminazione tra gli altri. Cioè, mentre c'erano le guerre in Afghanistan,
in Siria, in
Libia, in Mali, in Birmania,
in Ucraina
dell'est, in Cecenia, c'è stato in Kazakistan, lo Yemen, cioè, in tutte queste
qualche guerra c'è,
qualcuna c'era, c'era tuttora.
E in Mali.
Dico, in tutte queste qua, ovviamente tu non potevi augurare la morte al capo di Stato o ai soldati di una parte o di un'altra, perché saresti stato censurato. Invece, in quella
le morte all'emiro saudita, alla nobile monarchia saudita, tu vuoi augurare la morte? Mi sembrerebbe irresponsabile.
No, non è irresponsabile, perché tanto dato le decine e decine di figli che ci ha avuto il primo sovrano saudita, in realtà la casa reale saudita c'ha talmente tanti membri che pure se ne morisse tipo un quarto non ci sarebbero problemi, troverebbero comunque un erede.
Il nostro Renzi si è scelto dei buoni alleati.
Esatto. Comunque, diciamo, questa apprezzato che si vede questa enorme differenza di considerazione che lascia un po' il tempo che trova, cioè è perfettamente scusabile il ministro ucraino, perché ovviamente vede la situazione sua con i bombardamenti sotto casa diversa rispetto a quella del resto del mondo, ma se tu guardi dal punto di vista di uno yemenita, probabilmente diciamo, c'è una sorta di discriminazione nel volere considerare una guerra tanto diversa dall'altra. Ma poi diciamo, io ci vedo anche un'altra faccenda che secondo me si ricollega bene a quello che dicevamo prima nella notizia che abbiamo dato, diciamo, nella seconda notizia che abbiamo dato. L'affermazione che la guerra cambia le persone, e quindi quando le loro case sono distrutte, così, non pensano propriamente come comunicare online, lascia intendere che quello che vuole, che diciamo, la questione è che abbiate come dire, pietà, considerazione per i poveri ucraini che pur diffondendo odio in rete nei confronti dei russi lo fanno perché sono bombardati.
Sì.
Ok. Ma questo era esattamente quello che dicevamo prima. Cioè, il sistema dei social network, invece di favorire una forma di accomodamento, una piattaforma unica, come diciamo era questa, no?
Anche di elaborazione della sofferenza,
di elaborazione della sofferenza,
perché no, c'è anche questo,
di discussione, di incontro tra persone che non possono parlare assieme perché sono da due lati di una guerra e non possono parlare assieme. Invece di favorire
una guerra potrebbero anche essere, per tra l'altro, metà della popolazione che è dentro l'Ucraina e non può uscire,
esatto,
e metà dell'altra popolazione che è, no, non è tutta quanta evacuata, ma tanta altra parte evacuata, anche quelli sono due lati in un certo senso, no? Che immagino che si vogliano comunicare, che no, avranno ben di che raccontarsi ed esperienze traumatiche per tutti.
Esatto. Questa cosa, diciamo, invece di cercare di utilizzare i social network e di fomentare questo tipo di uso, l'idea è di giustificare il fatto che si diffondono discorsi violenti, esattamente per come si diffondono per via della frammentazione che abbiamo visto prima sui social network, che questa cosa sia perfettamente giustificabile nel caso della guerra in Ucraina. Anche questo lascia molto, per quanto mi riguarda, mi lascia abbastanza perplesso, perché a parte che questa guerra è più importante delle altre guerre, e vabbè, già questa posizione, ma pure il fatto che invece di utilizzare gli strumenti che abbiamo per cercare di abbassare la tensione, qua si chiede di alterare le regole di quei che hanno già questi strumenti per permettere di
poter alzare ancora l'asticella. Sì, una situazione che, come dire, che non ha bisogno di ulteriori innalzamenti, sì, di asticelle,
non
mi sembra,
c'era,
no?
Bisogno, ma tu stai dicendo ok, lasciateci spazio per alzare ancora questa asticella. Ora uno capisce la disperazione di una popolazione invasa da un altro stato. Però questa richiesta a me non mi sembra molto razionale, così. Diciamo che il ministro ucraino forse doveva rivolgere la sua affermazione nei confronti di se stesso, cioè invece di dire che le persone non pensano propriamente come comunicare online, magari dovrebbe dire i ministri non pensano propriamente che cosa chiedere alle piattaforme informatiche.
Eh sì, comunque la questione si è poi evoluta intorno al tema della diffusione delle immagini della guerra. Sappiamo che sempre per i motivi che dicevamo prima, no? Internet espone molte persone a quella che sarà definita una pornografia emotiva, cioè all'esposizione del dolore e in generale delle emozioni, quindi anche dei movimenti di felicità, ma il dolore si concretizza meglio, si fotografa particolarmente bene, e insomma, se capite bene che ci si può fare la foto ad un ginocchio sbucciato per mostrare tutta la propria sofferenza, effettivamente in uno scenario come quello dell'Ucraina, soprattutto della parte più a est dell'Ucraina, il materiale non manca, purtroppo, e naturalmente quindi le persone diffondono questo da una parte per un istinto alla condivisione, dall'altro anche per una comprensibile voglia di documentare quello che sta succedendo, no? Come dire, nella convinzione, che magari può anche sembrarci illusoria ma che penso che sia comprensibile, nella volontà di essere creduti, perché sappiamo che un altro, no, dei doppi orrori che fa la guerra è quello che talvolta poi le vittime, no, degli abusi della guerra poi magari non vengono credute, viene negata, viene negato ciò che hanno subito, e quindi comprensibilmente le persone fotografano, diffondono video eccetera, i quali talvolta sono estremamente disturbanti perché sono delle immagini di violenza, sono possibilmente delle immagini, no, magari non lo so, di esecuzioni sommarie, di bombardamenti, chiaramente immagini molto pesanti. Insomma, la diffusione di immagini violente, anche quando non c'è lo scopo di indurre alla violenza, ma magari anche lo scopo opposto, ma comunque è sempre qualche cosa che sui social network viene moderata. Perché viene moderata? Perché il pubblico può venire disturbato da questo. Ricordiamo che i social network cercano di essere un ambiente contemporaneamente accogliente a tutti, quindi non troppo disturbante, ma contemporaneamente un ambiente che ti fa venire il fegato amaro, perché tu ti devi indignare in continuazione per poi postare, no, un commento arrabbiato. Questo deve essere il mood costante, mai così disgustato da dire basta, chiudo.
Mai disgustato, sempre indignato,
esatto. Disgustati è quando ti dici basta, io spengo, cioè quando non posso vedere un video, no, di una scena di guerra così tanto. Invece deve essere abbastanza da poter dire ora quasi quasi scrivo che merda i russi, via, e via così quasi, semplificazione, tutti merde. In questo quindi adesso si sta dicendo no, ma adesso bisogna cambiare le regole, perché se questo serve per un fine, che possiamo anche condividere il fatto che è un fine comunque importante, questo ce lo dovete consentire. A meno da dire che la questione è che quelle immagini di documentazione vanno senz'altro preservate e non cancellate, perché sono vere, perché, cioè, se lo sono, perché no, perché, perché stanno facendo la storia e continueranno a farla. Non vedo esattamente il principio perché queste immagini vengano costantemente, no, ribadite e mostrate a pubblici che magari non sono adatti o non sono predisposti a tutto questo. Ma questo
è quello che si diceva a proposito della pornografia, perché queste immagini vanno appunto preservate, mantenute, pubblicate anche, secondo me. Tuttavia non ne vanno fatto oggetto di pornografia, cioè non devono essere continuamente ripostate, rimballate, rimbalzate, magari mettendoci sopra frasette, cose, perché diciamo, poco manca che si arrivi a roba del genere.
E non deve essere privilegiata la più efferata, deve essere privilegiata quella la che meglio fa capire.
Esatto, la più significativa, non quella che attira più click.
Sì.
E il problema è che se il meccanismo di base è quello di attirare click, è ovviamente quella che vincerà sarà quella che attira più click, non quella che spiega meglio la situazione o che fa capire cosa sta succedendo.
Esatto, però in questo devo dire, mi sembra che stia arrivando una grande vittoria per ambienti che talvolta avevamo commentato, devo dire talvolta anche a noi prossimi, che si chiedevano ma se i social network hanno così tanto difetti perché fanno solamente le cose in base al loro profitto, ma non possiamo noi nazionalizzarli e imporgli una, no, maniera di condotta che sia conforme ai desideri della nostra società, che liberamente si determina con libere elezioni, invece di farci imporre le cose da una multinazionale californiana? Eccoci, siamo arrivati, mi sembra, no? Siamo arrivati a quello che qualcuno desiderava, cioè alle esigenze della società espresse dal ministro. Facebook si adatta, ogni tanto avanti, media quantomeno,
sì,
ma
in realtà
sostanzialmente
non si adatta, però cerca di accontentarli,
è ricettiva verso i desideri di, no, un pezzo di mondo.
Sì.
No, mi sembra, come dire,
ora sta, diciamo, possiamo stare a guardare un altro po' e vedere se questa cosa ci piace, perché quando un pezzo di mondo comincia a fare le richieste e viene accontentato, poco tempo ci vorrà che anche tanti altri pezzi di mondo chiederanno la stessa cosa, e bisognerà vedere che cosa è, in che modo e se verranno accontentati.
Beh, una parte di pezzo di mondo, da, nel senso, per capirci, l'Unione Europea, una cosa che sta chiedendo tanto è proprio la moderazione dei contenuti. Su quello, no, senti, meccanismi anti fake news e cose del genere non sono leggi, perché sono arrivati a fare degli accordi diretti prima ancora del bisogno di fare una legge, ma assolutamente si tratta di richieste che gli ha fatto l'Unione Europea e che Facebook ha accolto. Però in quel caso erano delle richieste in qualche modo per Facebook, secondo me, prevedibili, e che tutto sommato era anche nell'interesse di Facebook. Magari avevano priorità diverse, tempi diversi, ma Facebook aveva comunque voleva continuare a sentirsi un posto in cui era giusto stare, non farsi, no, non passare per essere lo zimbello, no, il posto delle storie che non sono attendibili. Voleva guadagnarsi una reputazione, e quindi altri volevano che Facebook fosse un posto sicuro per non diffondere notizie false, perché questo concetto della verità comunque noi lo sfottiamo tanto negli altri, no, in paesi che ancora hanno un quotidiano che si chiama Pravda, ma poi evidentemente se le notizie che non ci piacciono non sono vere, evidentemente è perché esiste un concetto di verità.
Sì, esatto. Tanto,
no, e in fondo non siamo immuni, mi sembra, da questa ingenuità. Insomma, quindi anche qui le richieste le fanno e le accolgono. Lì fanno richieste ancora diverse, no, di rispondere ad eventi reali, e le accolgono per certi versi. Questo desiderio di fare un Facebook plasmato delle richieste statali quasi quasi si sta avverando.
Ma si sta avverando in maniera diversa dalle richieste di qualcuno, perché cioè Facebook non sta per essere nazionalizzato da qualcuno, ma sta diventando come una sorta di, diciamo, irrinunciabile compagno che a cui i governi si rivolgono per avere avere esaudito alcune richieste.
E passeremo a, come si chiamano, i livelli minimi di assistenza, no, quel concetto per cui tipo gli enti che erogano servizi di carattere pubblico, no, non possono astenersi dal fornire, quindi anche tu sei una clinica privata però devi comunque fare delle cose così.
Sì, è interessante vedere Facebook come modello di bagno del bar, però più o meno potremmo starci, potrebbe essere che si stia muovendo in questa direzione, ma vedremo. A questo punto continuiamo con un pochettino di musica. Ve ne stiamo dando tanta questa volta.
Ma non vi viziate. Insomma, il grande ritorno di Capitan Ovvio, perché sembra veramente la notizia più stupida del mondo, eppure no, niente, la musica mentre era sotto. Sembra la notizia più banale del mondo, ma non lo è. Infatti, secondo un tribunale negli Stati Uniti, una notizia pubblica la puoi... La puoi leggere, se andate è pubblico su internet te lo puoi tenere,
sì. Questa è una decisione fatta dal nono circuito di appello degli Stati Uniti, quindi un tribunale giù di alto grado.
Veramente si hanno con uno circuito?
Sì, tradotto.
È vero, nine circuit, ok. Sì.
Che praticamente sarebbe l'equivalente di uno dei tribunali di appello degli Stati Uniti, quindi in realtà già c'era stata... sono già al secondo grado di giudizio, che negli Stati Uniti è l'ultimo, ricordiamo, quindi è fatta. Praticamente sembra una cosa appunto abbastanza stupida, ma c'era stato, non so se ne avevamo già parlato, forse no, c'erano state discussioni a proposito del fatto che esistono società che per fare il loro lavoro, che ora vedremo un esempio, che è l'esempio che riguarda questo caso, pigliano dati da internet, ma non pigliano dati, insomma, come fa Facebook o come fanno, cioè nel senso tipo pigliando i dati dell'uso, fornendo un servizio, ma semplicemente prendendo i dati dalle pagine web pubblicate. Pagine web pubblicate ovviamente sono cose pubblicate, tu semplicemente metti, stai là, se tu leggi personalmente, ovviamente nessuno ti può dire no, non lo devi fare. La questione era se tu questa cosa la puoi fare in maniera automatica, cioè con una macchina, con un software che spia e estrae i dati dalle pagine web. Questa cosa si chiama scraping.
Sì, scraping vuol dire tipo sgraffignare, ma anche sì, tipo grattare proprio, no? Il grattar via. Con scraping si intende l'idea di un programma che visita tipicamente siti internet, di principio anche altro, ma in pratica siti internet, e raccoglie informazioni.
Determinate informazioni in base a filtri.
Supponendo per esempio che voi visitate il sito di Radio Onda Rossa e, diciamo, dal sito di Radio Onda Rossa è piuttosto chiaro che voi volendo potreste, che ne so, farvi un Excel con l'elenco di tutti quanti i file audio che abbiamo, oppure scaricarveli tutti e metterveli in una cartella. Questo sarebbe una forma di scraping, perché voi state automatizzando fare una cosa che di principio potete, cioè se voi aprite il Sonda Rossa e fate tasto destro salva con nome su ogni file, tra 100 anni avete passato così la vostra vita e avete scaricato un sacco di file e avete riempito il disco di file audio. Se questa la fate fare a un computer in automatico si chiama scraping. Poi va da sé che le tecniche possono essere anche più sofisticate, ma il concetto è questo.
Sì. Ora, che cosa era successo per cui sono finito in tribunale? Era successo che una piccola società che si chiamava iClubs, una società che si occupava di ricerca sostanzialmente sul logoramento degli impiegati. Cioè,
strano settore, devo dire.
Così, uno strano settore, vabbè, comunque diciamo anche questo è un lavoro che va fatto. Cioè sarebbe quando gli impiegati arrivano a un punto in cui riuscire a fermare il logoramento prima che le persone vadano in burnout.
Esatto, penso che il senso sia: il burnout è costoso per le aziende, perché poi quelli si mettono in malattia per 6 mesi e magari devi pure pagare lo psicologo e magari esce pure fuori che è colpa del fatto che le fatti lavorare male. Ti conviene scoprire quali sono gli impiegati che sono sull'orlo del burnout e mandarli da uno psicologo prima.
Sì, oppure dargli un po' di ferie.
Nei casi peggiori, perché ricordiamo che spesso, no, la qualità del lavoro è un modo per garantire il lavoro stesso. Esatto. Cioè la salute sul lavoro e queste cose qui.
Quindi c'era questa società che fa questi studi, e per fare questi studi prendeva anche dati da LinkedIn. LinkedIn è il famoso social network, diciamo, per il lavoro aziendale, che contiene informazioni su appunto i curriculum, le esperienze
in cui avete lavorato, commenti, ma puoi anche scrivere dei post, ti puoi quindi far vedere il fatto che stai studiando degli altri argomenti.
Sì, diciamo, diciamo che permette di avere informazioni per profilare in un certo modo delle persone. Praticamente questa iClubs aveva preso utilizzava normalmente accedere, facendo scraping appunto al LinkedIn per pigliarsi le informazioni che gli servivano per fare il loro lavoro. LinkedIn non è stata d'accordo, ovviamente, come era facile prevedere,
perché dicevano che quel database è loro e che quindi tu no, non puoi rubarci il database. E il fatto che fosse pubblicamente accessibile è vero, ma non si poteva fare che tu ti ricostruivi il database. Loro dicevano: io il database lo faccio vedere in alcune maniere, tu non puoi ricostruirti interi pezzi del mio database in maniera sistematica attraverso lo scraping, ok?
Sì, diciamo che il protocollo in tribunale ha perso una prima volta LinkedIn, perché sostanzialmente è stato detto che il primo tribunale ha detto appunto che non c'è niente che proibisca lo scraping di dati pubblicamente accessibili, quindi su un sito web pubblicamente accessibile quelli si possono prendere. Se non vuoi che siano pubblicamente accessibili, ci metti un login e li fai, rendi accessibili soltanto a quelli che dici tu. Considerate che l'opposizione di LinkedIn era fatta sulla base dei termini di servizio, cioè loro avevano scritto dei termini di servizio in cui sembrava che lo scraping non si potesse fare.
E senti, hanno detto che tu nei termini di servizio puoi anche scrivercelo, ma non vale, perché se un dato è pubblicamente disponibile, allora le persone se lo possono prendere. Questo non vuol dire che il copyright non vale. Il copyright continua a valere, ma il copyright ha senso quando si tratta di ridistribuire quell'informazione. Cioè si dà ancora per scontato che se alcune delle cose sono copyright di LinkedIn o qualcosa del genere, non è che questa azienda poi le può ridistribuire. Però internamente la copia ce la può avere. Ok? Può avere la sua copia, che è tutto ciò nel loro caso specifico che gli serve.
Sì, perché in realtà facendo lo scraping non è che tu gli ricostruisci il database, ricostruisci semplicemente quello che loro espongono. Quindi se loro hanno altre informazioni, tu quelle non ce le hai. Il punto è appunto il concetto di pubblicità del dato. Cioè se tu hai un dato che è pubblico, cioè che tu lo metti pubblico il tuo volontarietà, poi non puoi scrivere le condizioni di servizio: io te lo faccio vedere ma tu non lo puoi usare.
Sì, quindi chissà tra l'altro se questo ha in qualche modo delle implicazioni sul fatto che in genere i vari siti tipo, che ne so, YouTube non vogliono che tu ti scarichi la musica, anche se poi è pieno di siti che te lo fanno scaricare, e in genere l'accusa contro questi siti è proprio il fatto di fare da intermediari. Ma di principio sembrava l'idea che scaricarsi la musica da YouTube non fosse un reato, perché dice tu, così come la musica me la posso vedere dal browser, me la posso allora anche salvare. Poi è vero che non la posso ridistribuire, che c'ha tutte quante le menzioni sul copyright, ma il fatto di salvarselo non è in sé un reato. Vabbè,
sì, LinkedIn diciamo ha annunciato che questo è solo un primo giudizio, nonostante sia già in appello, e che comunque lavorerà per difendere i propri interessi, interessi suoi e di quelli che hanno l'account su LinkedIn. Però alla fine diciamo è una notizia per noi positiva, perché la notizia fosse stata il contrario sarebbe stata decisamente negativa.
Certo,
notiamo che lo scraping permette anche delle cose non soltanto positive o giuste, ma anche una, diciamo,
il doxing, cioè il dossieraggio inteso in senso molto negativo,
la ricostruzione di dati o di profili di persone sulla base che loro non sanno che stanno per essere, che vengono studiati, e queste cose sono negative. Però comunque il fatto che venga riconosciuto che qualcosa pubblicato sul web è comunque utilizzabile e non soltanto visibile è una cosa positiva.
Tra l'altro ricordiamo che tra gli altri i motori di ricerca funzionano con lo scraping, quindi quello era un caso molto interessante, ma i motori di ricerca chiedono il permesso prima di fare scraping, quindi lì il problema non si pone.
Ok, ora a questo punto cambiamo argomento e passiamo a due notiziole che sono argomenti
hanno a che fare con la riproduzione audiovisiva non consensuale.
Passato, sì, diciamo. In entrambi i sensi. Allora, uno ci fa tornare nell'epoca d'oro del lockdown.
Sì, 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 sì.
Quando il principale problema di tutti era trovare il modo di collegarsi in videoconferenza con qualcun altro.
Ah, io credevo che erano i runner.
Cosa?
Non erano i runner il problema?
I runner era un problema locale, non era il nemico, non era il problema.
Ah,
il problema
era
riuscire a collegarsi.
Sì.
E in mezzo a tante tecnologie più o meno mature, venne fuori l'exploit di questo Zoom, che è diventata una piattaforma, diciamo, da nessuno sapeva che esisteva, alla piattaforma principale mondiale per i collegamenti.
Zoom attaccatissimo, anche perché qualcun altro aveva l'intenzione di affossarlo, qualcuno di grosso, tipo, che ne so, Google, non solo Google, ma tutti quanti gli altri grossi attori.
Tutti quelli che c'avevano un software per fare questa cosa, sostanzialmente.
Hanno visto questi Zoom, che erano un'aziendina così piccolina, e che in effetti aveva un software che funzionava, piaceva molto, ma che in effetti era pieno di difettucci, e hanno detto: sai che c'è, noi quasi quasi ti facciamo una bella campagna contro. E così fecero.
E così fecero, però Zoom ha resistito. Però, diciamo, una caratteristica di quel periodo era quello che poi si chiamò Zoom, è stato denominato Zoom bombing. E che era il fatto che, siccome Zoom aveva diciamo inizialmente una serie di le protezioni contro incidenti come persone che si intrufolavano nelle conversazioni o cose o hijacking dei canali, delle conferenze, erano cioè non ci avevamo pensato semplicemente a certe cose.
E quindi cosa succedeva? Che magari molti gruppi, quindi che ne so, voi trovavate che il vostro, no, non lo so, il club della bocciofila sulla sua pagina Facebook scriveva: oggi pomeriggio ci incontreremo qui, e c'era un link, e chiunque linkava era dentro la video, la bocciofila virtuale, quindi dentro questa videoconference con Zoom. Niente, voi andavate sul sito loro, trovate questo link, cliccavate e poi, che ne so, davate fastidio, no? Quindi, che ne so, lanciando ingiurie, sfottò o quant'altro. In molti casi questo, che poteva essere, no, come dire, si capisce bene che può essere tanto un disturbo poco più che burlesco, quanto può essere anche molesto. E ci furono parecchi casi in cui questo fu qualcosa di molto molesto, con magari che ne so, incursioni di gruppi nazisti all'interno, no, che ne so, di gruppi invece politici, con attenzioni ben più sociali, no, o dinamiche del genere.
Intrusioni, sono stati famosi casi di riunioni di governi o di parlamenti in cui si infilavano persone,
certo.
O di video trasmessi nelle scuole per burla o per... Comunque, diciamo, ce ne sono stati tanti, e questa cosa, diciamo, all'inizio, questo Zoom bombing è stato una cosa molto diffusa. Poi Zoom ha imparato a non mettere troppi indirizzi in chiaro, a non trasferire le informazioni diciamo in maniera tale che chiunque stesse in ascolto potesse capire qual era l'indirizzo del canale e quindi entrarci, e robe del genere, e quindi questa cosa si è ridotta. Però qualcuno ci è rimasto male di quello che succedeva con lo Zoom bombing, e questo qualcuno che si sono rimasti male hanno portato Zoom in tribunale, e ora, dopo un congruo tempo per la giustizia, Zoom è stato condannato a pagare la minima cifra di 85 milioni di dollari per questo motivo. Per la precisione, a causa di una denuncia fatta, sì, da
gruppo, detto l'inventore degli antifurti, esatto, ci tenevo a dirlo,
da un gruppo ecclesiastico, un gruppo religioso, ecco. Si trattava, per la precisione, della Chiesa Luterana di San Paolo a San Francisco, che diciamo organizzava i gruppi di studio della Bibbia,
un classico dei gruppi,
sì,
luterani.
Sì. E sostanzialmente, a quanto pare, la denuncia dice che in un gruppo di studio della Bibbia in cui c'erano praticamente molte persone anziane, a un certo punto c'è stata
cui molte con esperienze traumatiche, sì, nel passato,
c'è stata una Zoom bombing in cui sostanzialmente sono stati forzati, per come dice sostanzialmente la denuncia, a guardare video pornografici,
okay,
compresi abusi sessuali su minori e abusi fisici di vario tipo.
Ah, quindi anche le cose di una certa pesantezza.
Sì. Quindi praticamente loro hanno denunciato Zoom per questa cosa, e dopo appunto un paio d'anni è arrivata la denuncia che effettivamente Zoom non aveva fatto quello che poteva fare per proteggere questi gruppi, e quindi lo Zoom bombing era effettivamente responsabilità di Zoom.
Sì, il concetto è che anche se il servizio era, sì, gratuito, perché uno potrebbe dire: ma se il servizio è gratuito, perché dovresti avere delle aspettative al riguardo, perché tu mi fai chiedere soldi se io, no, come dire, in qualche modo ti ho fregato, ma tu non mi hai mai pagato, quindi e il danno non era mia intenzione, quindi perché io dovrei essere responsabile al riguardo? Lo sono perché in realtà il servizio non era gratuito, perché c'erano comunque dei dati coinvolti i quali valgono, quindi c'era una transazione economica e quindi c'è puoi avere delle aspettative.
Questa cosa è importante, questo giudizio, diciamo, a parte per la casa di Zoom, diciamo che se tutti quelli che hanno subito Zoom bombing cominciassero a fare denuncia sarebbe molto nei guai, diciamo, a parte per Zoom, questa cosa è importante anche perché è un interessante principio, perché riconosce che il fatto che tu fornisci un servizio in cambio di dati quel servizio non è gratuito. E questa è una cosa importante, perché tanti servizi, da WhatsApp, Facebook, diciamo Twitter, Instagram, funzionano con lo stesso principio, cioè che tu ti danno il servizio gratuito perché tanto sono interessati ai tuoi dati. Questo vuol dire, questo giudizio è un precedente che dice che se loro comunque ci guadagnano con i tuoi dati, allora non è che ti stanno fornendo un servizio veramente gratuito. E questa cosa potrebbe essere interessante per ulteriori sviluppi, che vedremo se ci saranno oppure no.
Sì, c'è un altro caso a cui vogliamo passare, una notizia diversa, in cui si parla sempre di riproduzione non consensuale di materiale audiovisivo. Si tratta di una tattica che utilizza la polizia, quantomeno negli Stati Uniti, ed è una tattica repressiva che si basa su una caratteristica di alcune piattaforme, in particolare YouTube.
Sì, diciamo che uno dei grossi problemi che c'ha la polizia americana in particolare, diciamo polizia di tutto il mondo, ma gli americani in particolare, perché negli Stati Uniti questa cosa ormai si è diffusa e affermata, è il fatto che la gente ha imparato che quando ci sono dei poliziotti che fanno delle cose di dubbio, come dire, di dubbia legittimità, di dubbia correttezza, la prima cosa che fanno è filmarli. Per cui negli Stati Uniti è diventato, cioè, la lotta tra il poliziotto e reporter improprio, cioè di coloro che li filmano per vedere cosa fanno e denunciare eventuali abusi.
Ma come spesso avviene, il filmato non è prezioso, magari potrebbe anche essere in alcuni casi prezioso dal punto di vista magari legale, ma è prezioso dal punto di vista della capacità informativa e di comunicazione, magari immediatamente con la comunità, no? Con il quartiere in cui le persone si trovano, no? Quindi su un livello più immediato, e di conseguenza la diffusione sulle piattaforme social viene percepito che possa fare la differenza tra un video poco utile e un video che può cambiare le cose in campo. Cioè, è piuttosto evidente che il caso George Floyd potrebbe tranquillamente non essere andato così se il video fosse arrivato solamente in tribunale.
Esatto.
Probabilmente non sarebbe andato così.
Diciamo, questa cosa è un problema per la polizia, per gli agenti di polizia americana.
È un problema che purtroppo hanno imparato ad affrontare con una tattica, ne abbiamo già parlato un'altra volta, mi dispiace davvero dirlo, ma brillante.
Sì, indubbiamente è brillante, perché loro hanno utilizzato una funzione di protezione della privacy di YouTube. Siccome YouTube non vuole essere denunciata dai detentori dei diritti d'autore di musica, canzoni, diciamo soprattutto quelli grossi, ha implementato un sistema che riconosce in automatico se in un video, che non è un video appunto che sia della Disney o di un produttore, diciamo, licenziatario, c'è una musica che ha il cui copyright non appartiene a chi sta trasmettendo il video o che non ha pagato per questo copyright, e di conseguenza blocca il video. Cioè, tu non puoi caricare, fare vedere, diffondere un video se questo video ha un sottofondo musicale di una musica protetta da copyright, con un copyright, diciamo, con una protezione da copyright che non permette la diffusione.
E quindi che cosa succede? Che in pratica spessissimo, è già successo parecchie volte, agenti di polizia aprono il loro cellulare personale, trovano, mettono una canzone qualsiasi, sostanzialmente una qualsiasi canzone molto famosa, fanno play. E a quel punto, se tu li registri, siccome c'è una canzone protetta da copyright che fa da sottofondo al video, non lo riesci a caricare su YouTube. Certo, se ci sarà un processo, tu avrai comunque una prova e lì il video lo ascoltano lo stesso, perché è evidente che quel video non è principalmente la riproduzione illegale di un brano famoso.
Ma ciò non toglie che se lo vuoi postare su YouTube, YouTube non te l'accetta.
Il che ne impedisce, ne rallenta di molto la diffusione, no? Diciamo, da ogni punto di vista pratico, no? Per le conoscenze che hanno la maggior parte delle persone, in pratica questo gli cancella il video.
Sì, diciamo, la notizia che noi vi riportiamo è perché è quello che è successo a... diciamo recentemente a Santa Ana in California, recentemente sarebbe tipo 2 settimane fa a Santa Ana in California, e che praticamente un poliziotto stava adoperando questa diciamo tecnica per evitare che un passante lo filmasse. Praticamente il passante tra l'altro lo sapeva, per cui gliel'ha pure detto, come si chiama, al poliziotto, che era convinto di utilizzare questa cosa. Peccato che, per sfortuna del poliziotto, questa faccenda ha attirato un consigliere municipale che, utilizzando il carissimo, il caro vecchio, ma lei non sa chi sono io, di memoria, di storica memoria in Italia, e sostanzialmente gli ha fatto notare che non poteva fare questa cosa. Cioè, nel senso, detto ovviamente come potrebbe dirlo un politico, cioè nel senso, che lui stava usando, lui era pagato con i soldi pubblici, non poteva impedire che una persona lo filmasse per così, con una strategia di questo tipo.
Sì, evidentemente il poliziotto non si era reso conto in realtà di chi aveva davanti, non che poi fosse chissà quale pezzo grande, perché
no, era un membro del consiglio municipale.
Sì, vabbè, sì, vabbè, comunque, cioè, non è che siamo il capo del mondo,
una cosa minimale.
Però evidentemente non si era reso conto, no, di chi fosse, e per questo ha ammesso candidamente, no, il fatto che quando le ha chiesto ma perché lo stai facendo, dice ah, perché così lui poi non può caricare il video.
Sì, no, sì, sostanzialmente dichiarando quello che già si sapeva, anche certo, se non l'hanno mai dichiarato ufficialmente, cioè dichiarando che i poliziotti lo sapevano e lo facevano apposta per non essere filmati.
Il che era il segreto di Pulcinella, perché era chiarissimo che non è che hanno un'improvvisa voglia di mettere musica quando li registri, ma insomma, naturalmente vederlo pronunciare è sempre tutta un'altra storia. Chissà comunque su questa pratica se ci saranno delle svolte di qualche tipo, perché è chiaramente un comportamento restrittivo.
Sì, diciamo che
ovviamente in Spagna hanno risolto il problema diversamente, rendendo sostanzialmente illegale riprendere la polizia,
che quindi probabilmente sarà il sistema che si adotterà in Europa prima o poi. Diciamo, la risposta a questa cosa è arrivata dal Dipartimento di Polizia di Sant'Ana velocemente, che sostanzialmente ha detto che non è politica del dipartimento fare queste cose.
Mela marcia.
Sì, la mela marcia, il sistema della mela marcia, no? Quel poveraccio.
Lo fanno tutti, ma sono tutte eccezioni.
Esatto, sono tutte eccezioni.
Vabbè.
C'è da dire in questa cosa che la sfortuna del tizio sul consigliere comunale non era solo che era un consigliere comunale, ma che questo consigliere comunale aveva avuto un cugino ammazzato dalla polizia, quindi probabilmente c'è un po' il dente avvelenato su questi argomenti.
Sì. Parliamo poi di, e qui andiamo, mi sembra, a chiudere di un altro caso.
Sì, andiamo a chiudere perché
di un altro caso in cui dei contenuti vengono oscurati, ma non per ragioni di copyright. Sappiamo che il copyright è senz'altro, in un certo senso, uno strumento repressivo, nel senso che complessivamente impedisce alle persone che non hanno abbastanza soldi di farsi una cultura in maniera libera. Questo è stato uno degli effetti.
E questa cosa non era giusta, hanno pensato in alcune parti degli Stati Uniti, questa cosa che il copyright blocca dalla possibilità di leggere i libri soltanto persone senza soldi non era giusta, e bisognava bloccare anche quelli con i soldi.
Beh, in realtà no, qui si parla delle biblioteche. quindi è comunque solo per le persone senza soldi.
Ah, comunque solo le persone senza soldi.
Sì, però certo. Se tu non hai soldi, poi comunque andare in biblioteca, sappiamo che è uno dei pochi servizi pubblici che gli Stati Uniti hanno parecchio,
e hanno decisamente meglio di noi.
Meglio di noi, il sistema bibliotecario. E quindi ho detto, ok, però io come faccio, nel senso, se poi gli faccio il copyright, ma poi questi vengono in biblioteca, allora io non li ho davvero precluso di accedere alla cultura. E quindi hanno ben pensato di proibire libri.
Sì, diciamo, questa è un'attività che per ora è abbastanza diffusa, soprattutto in due stati degli Stati Uniti, che sarebbero il Texas e la Florida, dove diciamo ci sono, come dire, le elezioni sono sempre vicine e quindi diciamo c'è un'eredità di Trump da recuperare, e c'è chi sta facendo leggi, norme e cose per essere più realista del re. Ora, quello che è successo essenzialmente in questi due stati è appunto che hanno cominciato a censurare tutta una serie di libri dalle biblioteche e dalle scuole, cioè da quelle cose su cui diciamo lo Stato può avere effetto. Certo, diciamo, gli Stati Uniti non sono un paese con un sistema di censura capillare come potrebbe essere in Cina, quindi non possono proibire, proprio mettere una censura che il libro non deve circolare nel paese. Però se tu già lo isoli, non lo metti nelle scuole, non lo metti nelle biblioteche, comunque hai ridotto l'audience che potrebbe leggere un dato libro.
Se non fosse che a volte avviene quello che in genere viene chiamato effetto Streisand, ovvero l'effetto per cui il voler censurare un'informazione genera un improvviso desiderio di accedere a quell'informazione di cui prima non ci interessava quasi nulla. E così è avvenuto, nel senso che la reazione a questo è stata non soltanto la protesta, ma anche quella di formare dei gruppi di lettura che si concentrassero proprio sui libri che venivano proibiti, partendo dall'idea che quei libri vengono proibiti esattamente perché sono uno strumento interessante.
Sì, quindi sostanzialmente sono nati e si stanno diffondendo negli Stati Uniti questi gruppi di lettura che sostanzialmente leggono insieme i libri proibiti, che poi i libri proibiti, se voi andate a guardare di che cosa si tratta, nella maggior parte dei casi sono libri che trattano di razza, di interessi sessuali e identità di genere, diciamo argomenti storici che potrebbero avere implicazioni politiche, ma anche libri che noi diremmo ormai di cultura generale, che per esempio La fattoria degli animali del 1984 sono stati tra i libri che su cui, diciamo, poteva aleggiare la censura.
Il che naturalmente ha dell'ironico.
Sì, perché loro si trattano proprio anche fra i Natti 451, che quello è proprio, proprio centrato.
Proprio giusto.
Quindi.
Tanto, se non sbaglio, sono tutti quanti dei grandi classici della scuola, uno di quei libri che tipo a scuola in America te li fanno leggere per forza, perché hanno questa cosa del. Alcuni libri vengono discussi per forza, per quel tipo di libro che chiunque negli Stati Uniti ha letto.
Eh sì, infatti, quindi sostanzialmente questo sta succedendo, ed è una cosa interessante perché diciamo negli Stati Uniti per ora non so se dire sull'onda lunga del trumpismo, oppure magari era prima che si era già sviluppato questo tipo di idee, però comunque diciamo sì,
ma comunque con i suoi portati anche da noi, nel senso, da noi le biblioteche non sono uno strumento da da limitare molto, perché lo vedo almeno a Roma, magari in qualche città le cose, ne sono sicuro, vanno meglio, ma tendenzialmente le biblioteche non mi sembra che siano uno strumento di massa molto forte, e quindi non sono uno strumento su cui più si chiude, ma l'attenzione sul decidere e precludere quali libri si possono leggere a scuola, quali libri devono essere raccomandati, l'abbiamo visto tante volte anche da noi.
Sì, ci sono stati vari tentativi, però da noi non c'è mai stata una cosa, diciamo, estensiva come quella degli Stati Uniti, perché appunto perché poi non è una cosa degli Stati Uniti, è una cosa di ora, perché sostanzialmente sta avvenendo una cosa, secondo me, abbastanza assurda, ma che richiama sempre la seconda notizia che abbiamo dato, cioè questa sorta di tira e molla tra governi che soprattutto in questi stati del sud sono governi essenzialmente di destra, che lottano per come si chiamano, tipo ce n'ho davanti uno che è la legge, il bill che è stato presentato per combattere l'indottrinamento nelle scuole,
sì.
Che sostanzialmente per combattere l'indottrinamento tu lasci solo i libri cristiani, i libri
veri.
Sì.
E torniamo così anche all'altra notizia.
Esatto. E invece vai. E invece tutti quelli che riguardano cose politiche, sociali, problemi appunto di razza, di come si chiama, li togli perché quello è indottrinamento. E d'altra parte un interesse spasmodico. Appunto su questi argomenti da parte soprattutto della gioventù americana, che quindi si ritrovano a essere interessati a queste cose anche su testi molto di parte, quindi diciamo anche qua sta avvenendo una mega polarizzazione che probabilmente io penso che anche negli stessi Stati Uniti qualche anno fa non sarebbe successa.
Sì, tra l'altro è come giusto segnalare che soltanto 9 giorni fa Maria Onderossa aveva fatto un approfondimento proprio sulla la rimozione di libri causato non dalle biblioteche ma delle scuole negli Stati Uniti. Lo trovate andando nella sezione redazionali dal titolo L'offensiva repubblicana nelle scuole USA, è un audio di mezz'ora, secondo me piuttosto interessante, su come dire queste leggi possono sembrare ridicole o grottesche, ma forse proprio per lo stesso ci ricolleghiamo di nuovo, sembra
sì,
al secondo approfondimento.
Siamo indignati,
che abbiamo fatto, ma non lo sono affatto. In realtà sono delle minacce, sono vere e hanno anche degli effetti pesanti. Cioè, quindi è buono che ci sia anche una risposta, proprio di rispondere sullo stesso piano, quindi riscoprire quelle letture, quindi anche riscoprire la letteratura come anche come terreno di mobilitazione, no? Comunque di consapevolezza, ecco, di consapevolezza soprattutto. Però ricordiamoci che queste cose che avvengono non sono delle sciocchezze di qualcuno che è rimasto del nostalgico. Dalle nostre parti si dice nostalgico perché c'è qualcosa di cui essere nostalgici, lì forse si usa di meno questa parola, ma sono invece delle intimidazioni molto chiare e delle, come dire, sono delle spinte a una conformazione ad un modello di vita, a un modello sessuale, a un modello sociale,
diciamo tradizionale, appunto.
Tradizionale, esatto.
Penso che con le 23:07 possiamo dire di avere concluso questa trasmissione.
Sì, beh, possiamo dirlo. E quindi noi vi diamo l'appuntamento tra 2 settimane, che sarà 8 maggio, ma prima ancora vi diamo l'appuntamento a domani nei vari cortei che animeranno questa città. C'è il corteo che attraverserà il centro storico e che si dà appuntamento, mi sembra, a Piramide, mi sbaglio sempre, dove si dà appuntamento, ma mi sembra di sì, ma sicuramente già lo sapevate, quindi non c'è bisogno.
Si vede che tu non vai in quel corteo.
Si vede che non vado in quel corteo, si vede che invece vado al corteo che si dà appuntamento a Piazza delle Camelie, ma altri appuntamenti ce ne saranno al Pigneto, dove in realtà già da adesso c'erano degli appuntamenti al Pigneto, e poi da domani mattina dalle 10 alle 23, sparsi un po' per tutto quanto il Pigneto e a Piazza Nuccitelli, c'è appuntamento al Parco degli Acquedotti, c'è appuntamento, leggo, da Roma Attiva anche al Brancaleone, c'è appuntamento alle Casette, a Garbatella, insomma ci sono parecchi appuntamenti di mobilitazione, non c'è bisogno di dirlo. Il banchetto di Radio Onda Rossa in particolare sarà a Piazza Nuccitelli Persiani, ci trovate lì, staremo a fare un po' di conduzione, a mettere un po' di musica, a salutare chi passa, a distribuire un po' di materiale, e se avete la possibilità noi lo aspetteremo con grandissimo piacere anche a raccogliere le vostre sottoscrizioni, di cui questa radio ha particolarmente bisogno. Le 23:09, come dicevamo, noi vi lasciamo in compagnia della compagna automatica.